Buongiorno, prego i consiglieri di prendere posto. Tieni qua tu, Pozzini. Buongiorno a tutti, in particolare benvenuto ai ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che tratteremo il punto 4 con l'insediamento e le loro famiglie. Io passo la parola al segretario comunale per l'appello nominale.
Buongiorno a tutti, signor Sindaco, signori consiglieri, Valente Pietro, Vicentin Mauro, Pischiutta Massimo, Pilosio Silvano, Zamolo Silvana, Candusso Giovanni, Pugnale Fernanda, Vignuda Ivan, Trus Adriano, Cominotto Daniela, Carnelos Matteo, Della Rosa Leonardo, Zanini Consuelo, Menis Paolo, Topazzini Carlo, Ovan Romano, Spitaleri Fabio.
Prego, bene, in apertura di seduta la nomina degli scrutatori, quindi Zanini, Pugnale e Candusso. In apertura vi chiederei di osservare un minuto di raccoglimento in memoria del nostro concittadino italiano che è tragicamente scomparso nell'attentato di Strasburgo. Si chiamava Antonio Megalizzi, aveva 29 anni e stava svolgendo la sua professione di giornalista in quel di Strasburgo e, come sapete, un atto deliberatamente contro le persone, contro la civiltà, gli ha tolto la vita, a lui e ad altri. Quindi vi chiederei un minuto di raccoglimento. Sì, beh, chiaro. Grazie. Comunicazioni del Sindaco. Allora avremo una chiusura degli uffici comunali nelle date del 24 e 31 dicembre per permettere il ponte e per utilizzare quell'approccio di economicità che contraddistingue l'amministrazione comunale. I servizi essenziali, cioè l'anagrafe, rimarrà invece aperta con l'orario di apertura antimeridiano dalle 10 alle 13 in entrambe le giornate per garantire i servizi essenziali. Oggi alle ore 12 avremo qui Babbo Natale in moto, We Will Ride For You. È una manifestazione che inizierà qui alle 12 con il ritrovo qui di fronte al Duomo in piazza e andrà avanti fino alle 16.30. Il giorno 19 del dicembre 2018 alle 6:30 del pomeriggio alle 18:30 ci sarà la presentazione dello Strolic Furlamp al 2019 di Dani Pagnucco, presentato dal nostro insostituibile Angelo Floramo. Venerdì 21 dicembre 2018 alle ore 16 presso la Biblioteca Guarneriana invece ci sarà la firma del patto di San Daniele per la lettura. È un patto importante che rientra nel progetto Città che legge 2018-2019. Quindi siete invitati a partecipare. Come altra comunicazione che mi sento di darvi è che stamattina alle 6:20 circa si è chiusa la seduta di consiglio regionale con la maratona che ha licenziato la finanziaria. In questa legge finanziaria sono state trasferite ingenti risorse al territorio, in particolare, per ciò che ci interessa, è stato assegnato a San Daniele un finanziamento di 1 milione di euro per il recupero dell'Ipsia. Di questo parleremo rapidamente anche nella risposta alle due interrogazioni che sono state presentate dai gruppi di minoranza più tardi. Passerai quindi alla lettura approvazione verbali della seduta precedente, se c'è qualche osservazione da parte dei consiglieri. Niente, poniamo in votazione allora l'approvazione dei verbali con la solita modalità che consideriamo astenuti i consiglieri che al momento non erano presenti. Quindi chi vota a favore dell'approvazione dei verbali? All'unanimità. Perfetto, i verbali sono approvati. Punto 4. Il punto 4 è un punto particolarmente importante per questo Consiglio Comunale per la città. Riguarda il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che è stato recentemente eletto. Noi come amministrazione abbiamo partecipato pochi giorni fa presso l'auditorium delle medie alla loro presentazione ai loro colleghi, quindi si sono presentati alle classi delle medie, alle quinte elementari, e vi leggerei il verbale che l'Istituto Comprensivo di San Daniele ci ha inviato, datato 29 novembre 2018. Elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di San Daniele del Friuli, biennio 2018-2020. Visto il decreto di indizione dell'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze della Scuola Secondaria di Primo Grado di San Daniele del Friuli, valido per biennio 2018-2020, visto il regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze della Scuola Secondaria di Primo Grado di San Daniele del Friuli, visti i verbali delle operazioni di scrutinio dei rispettivi seggi delle scuole primarie di San Daniele del Friuli e Villanova e della scuola secondaria di primo grado di San Daniele del Friuli, sulla base delle votazioni tenute sin data 26 novembre 2018, decreta che viene proclamato sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze Cesche Irene, che vengono proclamati eletti consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze Coletti Silvia della Quinta A, della Scuola Primaria di Villanova, Marcuzzi Ionia Lorenzo Aldo della Quinta A della Scuola Primaria di San Daniele, Marchetti Romeo Elia della Quinta B Scuola Primaria di San Daniele e poi tutti questi ragazzi che vi elenco della Scuola Secondaria di Primo Grado e sono Mareschi Nicolò Daniele Prima A, Bello Alessio Simone Prima B, Ionia Prat Luca Prima C, Dall'Arche Giada Seconda A, Bassi Matteo seconda B, Bin Fabiano seconda B, Melchior Mara seconda C, Bianchini Davide terza A, Cressa Nicola terza B, Nassif Iliasse terza B, spero di aver pronunciato giusto, Massa Giulia terza C, Di Lenarda Cristian terza D, Milillo Francesca terza D. Li facciamo accomodare? Io pregherei quindi i consiglieri nostri comunali di alzarsi, di rimanere dietro le proprie seggiole e inviterei i consiglieri dei ragazzi e il sindaco con fascia a prendere il loro posto qui sui banchi e chiederei prima anche alla dirigente scolastica, la Zanella che ho visto, se ci raggiunge, così ci dice due parole su questa esperienza, su come si sono tenute queste elezioni. Su che cosa le ha caratterizzate. Mi pare una campagna elettorale importante e ben fatta, come quella di noi adulti. E poi lasciamo la parola ovviamente al sindaco Cesche Irene per presentarsi al Consiglio Comunale di San Daniele del Friuli. Tengo a dire che nel momento di presentazione presso le scuole a ciascun consigliere dei ragazzi è stato affidato lo stemma della città che vedo che tutti portano sul petto ed è uno stemma di riconoscimento del ruolo di rappresentanza dell'intera collettività. Quindi prima, quando ho letto la provenienza dei ragazzi dalle varie classi, quella è la provenienza, ma ciascuno di loro rappresenta l'intera scuola, l'intera popolazione scolastica di San Daniele. Prego, dottoressa.
Grazie. Faccio anche lo spazio. Grazie, sindaco, grazie a tutti. Il mio lavoro di dirigente scolastica è un lavoro che a tante, alle volte, grattacapi, no? Un po' come anche quello del sindaco, vero? Grattacapi, qualche volta, insomma, cose che fanno un po' rabbrividire, qualche volta. Ma ci sono delle grandi emozioni, ci sono delle grandi cose, dei grandi momenti in cui veramente, insieme ai miei docenti, insieme a voi ragazzi, mi viene da dire: ma guarda che bella cosa che abbiamo fatto insieme. E insieme non è una parola che adopero a caso. Ecco, caro sindaco, effettivamente lei ha ricordato la correttezza e anche tutto l'entusiasmo che hanno messo questi ragazzi nella campagna elettorale. Perché se io, la pedagogia ci insegna che se io vedo, cioè se io ascolto, posso anche dimenticare. Se io ascolto e vedo, allora posso anche ricordare con più facilità, ma se faccio, capisco. E capire vuol dire avere chiara consapevolezza di quello che è stato il mio percorso e portarmelo dietro per il resto della mia vita. E questo è quello che abbiamo cercato di fare. E quando si lanciano queste richieste ai ragazzi, loro partecipano a mille. Quindi loro hanno concorso, insomma, combattuto anche, ma in maniera molto positiva, nella loro campagna elettorale e hanno vissuto tutte le emozioni che probabilmente anche voi, Consiglio Comunale Adulto, avete vissuto. Un po' il desiderio di essere eletti, ma magari non lo dicevano perché, ma chissà, forse va bene, va male, chi lo sa. E anche la capacità di tutti gli altri ragazzi di accogliere un verdetto magari non collimante con ciò che loro si aspettavano. Qual è il senso di questa attività che oltretutto vede molto, molto anche, direi, posso dire, può usare la parola entusiasta anche per loro, gli insegnanti, no? È un lavoro complesso che appunto grazie agli insegnanti in particolare questa attività è stata seguita dalle professoresse Costanza Munari Volpini e dalla professoressa Ivana Pevere che sono qui oggi con noi, ma tutti gli insegnanti hanno collaborato perché qui si tratta di mettere a frutto tutto ciò che i ragazzi hanno imparato finora, quindi si tratta di leggere, di scrivere, di ragionare e anche di avere dei sogni, magari anche grandi, ma non lo abbiamo tutti un sogno grande, però poi piccole azioni che ci possono condurre forse al raggiungimento di quel sogno o forse ci possono condurre lì vicino. E questo è quello che è l'approccio con cui abbiamo cominciato. Non è il primo mandato per qualcuno ha già partecipato anche al Consiglio Comunale precedente e se vado un po' a ripescare nella memoria devo dire che il percorso che abbiamo fatto è stato interessante anche perché siamo partiti con un'altra realtà importantissima di San Daniele che è l'Associazione per la Costituzione e quindi attraverso un festival dei ragazzi di qualche anno fa dove abbiamo chiamato i consigli comunali dei comuni vicini per capire un po' come funzionava, per sentire la voce dei ragazzi e all'epoca mi ricordo che appunto qualcuno, adesso ormai forse saranno anche già usciti o c'è ancora qualcuno in terza, aveva osservato, aveva fatto parecchie domande ai colleghi di Buia, Maiano, Forgaria, dei comuni vicini che hanno i consigli comunali. E così che l'avventura è partita quella volta. Poi c'è stato questo biennio, come voi sapete, di consiglio comunale nostro e le parole del sindaco che abbiamo ascoltato assieme, Alessandro Picco, del sindaco uscente, del già sindaco, no? Abbiamo imparato a dire anche questo, del già sindaco Alessandro Picco, mi sono rimaste un po' nel cuore, penso che siano rimaste nel cuore anche a voi. Lui ha detto, fra le varie cose, non è importante che cosa abbiamo ottenuto, è importante che l'abbiamo ottenuto insieme. Per quello ho cominciato dicendo, è bello perché è un qualche cosa che abbiamo fatto insieme. Docenti, i genitori che ci mettono tanto del loro, perché li accompagnano, li portano nelle varie anche esigenze, insomma, di rappresentatività della nostra scuola. I genitori che anche vi ascoltano, suppongo, ne parlate a casa di quello che dovete poi fare, proporre, discutere, quindi partecipano a tutto tondo. E poi gli insegnanti, come ho detto, che ci credono, perché è così, il lavoro dell'insegnante è bello perché appassiona, vi porta il cuore degli insegnanti insieme a quello dei ragazzi oltre l'ostacolo. Allora si lancia il cuore oltre l'ostacolo, ma poi bisogna anche andarlo a riprendere. E allora concludo ringraziando voi consiglio adulto, perché questi ragazzi avranno bisogno del vostro appoggio. E già è stato secondo me molto bello potervi vedere in azione in maniera appunto seria, corretta, come normalmente si fa. Quindi questa trasmissione del cosa si fa in un consiglio comunale adulto è senz'altro un altro elemento utile perché i ragazzi apprendano. E poi bisognerà seguirli, potrebbero chiedervi qualche aiuto, qualche parere, a seconda anche di quello che saranno gli assessorati, insomma, come si svilupperanno le idee. Certo, importante che ci sia sempre un ascolto vero, questo vi chiedo, questo cerchiamo di fare noi, e questo chiedo anche a voi Consiglio Comunale, a lei Sindaco, che so essere particolarmente sensibile, insieme all'assessore Gerussi. Ascoltarli, perché loro proporranno, saranno in grado anche di capire un no, ma bisognerà ovviamente che sia motivato e che sia loro spiegato perché no. È bene che i loro sogni, la loro voglia di fare possa trovare un ascolto. Ecco, io non credo che loro si aspettino di più che non un ascolto ed un essere seguiti in questo loro percorso. Nella mission del nostro piano triennale dell'offerta formativa che stiamo adesso completando e quindi riguarderà il prossimo triennio, abbiamo proprio scritto che la mission del nostro istituto è crescere ragazzi competenti in sinergia con famiglia e territorio nel benessere. E questo è l'augurio che io do a questo Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, ma anche al Consiglio Comunale adulto, perché anche per voi la strada non è sempre in discesa. Grazie, signor Sindaco.
Grazie.
Grazie davvero.
Ed ora il Sindaco Cesca, che farà il suo discorso di apertura e di presentazione. Prego.
Buongiorno, saluto e ringrazio le autorità e tutti qui presenti. Oggi siamo riuniti in questa fantastica biblioteca, sede del Consiglio Comunale, per presentarci. Noi rappresentiamo tre scuole, la secondaria di primo grado Pellegrino da San Daniele e le scuole primarie di San Daniele e Villanova. Questo progetto ci aiuta a capire la vita di tutti i giorni e a intraprendere un'esperienza politica. Tutti hanno molta importanza. Desidero ora presentare i componenti del CCR. Ci sono i consiglieri Coletti Silvia, Marcuzzi Ionia Lorenzo Aldo, Mareschi Danieli Nicolò, Di Lenarda Cristian, Emilio Francesca. Gli assessori sono Bianchini Davide, che tratta le tematiche legate al mondo della scuola e dei giovani. Bello Alessio Simone, assessore alla storia della tradizione e degli usi e dei costumi del territorio. Marchetti Romeo Elia e Cressa Nicola proporranno le problematiche legate all'ambiente e alle qualità della vita della comunità. Ionia Pratluca terrà sulla cultura in ogni suo aspetto e spettacolo nel territorio. Nassif Ilias, assessore alla prevenzione e alla solidarietà e attenzione verso l'emarginazione, la multiculturalità e le pari opportunità. Melchior Mara tratterà sui diritti dei bambini e delle bambine. Giada Dall'Arche e Bassi Matteo sono gli assessori all'educazione della salute. La segretaria nominata è Giulia Massa. E il vice sindaco Bin Fabiano, che oggi non è presente purtroppo. Noi ci impegneremo a rendere questo mondo un posto migliore, partendo da problematiche portateci dai nostri compagni. Speriamo tutti di portare in consiglio ottime proposte e sono certa che lo farete anche voi. Un caro saluto a tutti e un buon lavoro. Approfitto dell'occasione per augurarvi a tutte voi buone feste.
Dovrei leggere il giuramento, che è questo in grassetto. Okay. Allora, come quando mi sono insediato io e si sono insediati i miei predecessori, la prima cosa da farsi è il giuramento. Il sindaco ha giurato nella prima seduta e oggi tocca a Irene Ceschi a giurare con una formula similare che adesso vi legge e che la impegna per tutto l'arco del suo mandato elettivo e quindi per questi 2 anni. Prego.
Io, Irene Ceschia, dichiaro di comportarmi lealmente e correttamente durante l'intero mandato elettivo.
Complimenti. Io chiederei ai capigruppo se vogliono fare un intervento di un veloce, di un minuto ciascuno. Fabio, sì? Prego. Possiamo fare da una postazione qualsiasi. Poi faremo la foto tutti assieme con il sindaco e i ragazzi.
Ovviamente solo un intervento brevissimo per augurare buon lavoro, in bocca al lupo alla sindaca, al suo vice sindaco, alla giunta, a tutti i consiglieri che compongono questo consiglio comunale dei ragazzi. Questi sono anni importanti per la nostra comunità, in cui mettersi a disposizione degli altri non è una cosa scontata. Forse ci sono stati anni in cui per i nostri nonni, per i nostri padri, era qualcosa di scontato, era qualcosa di normale. La durezza della vita probabilmente imponeva a tutti quanti dedicare anche un po' di tempo alla comunità. Questa cosa al giorno d'oggi non è più scontata e per questo vi ringraziamo per il vostro impegno. Non state facendo qualcosa di scontato, state facendo qualcosa di importante che vi ricorderete nel vostro cammino personale e anche, sono convinto, professionale. E quindi l'augurio sincero è quello di che questo sia l'inizio di un percorso, di una vita di impegno per se stessi, ma anche per la comunità in cui vivete. Ecco, un grande in bocca al lupo.
Grazie consigliere Spitaleri. Il capogruppo Zanini.
Grazie sindaco e buongiorno alla neoeletta sindaca Irene Ceschia e a tutti i consiglieri componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Mi fa molto molto piacere che questa iniziativa prosegua, in quanto 2 anni fa ero stata io che come assessore all'istruzione avevo seguito per conto del Comune di San Daniele l'avvio di questo progetto insieme alla dirigente e alle insegnanti, per cui le ringrazio ancora per questa fattiva collaborazione e mi complimento con loro per aver portato avanti nuovamente questo progetto. È un momento importante per noi consiglieri adulti, ma soprattutto per voi perché è un momento di formazione civica. In questi anni a scuola probabilmente si è un po' guardato oltre e in direzioni diverse rispetto all'attività civica, rispetto all'attività sociale, e invece questo progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi consente agli studenti di vivere anche questa esperienza, per cui anche da parte mia grossi complimenti per aver per essere riusciti a venire eletti. Buon lavoro, sicuramente vi impegnerete molto per migliorare le vostre attività a scuola e per fare delle proposte a questo Consiglio Comunale, che sicuramente sarà a vostra disposizione per ascoltarvi. Grazie anche ai genitori che si rendono disponibili ad accompagnarli, mi fa piacere vedere anche loro qui presenti, a testimonianza che per realizzare un progetto bello e concreto non basta solo l'impegno del sindaco, dell'assessore o della dirigente scolastica, ma ci vuole un impegno concreto che nasce da tutti e che coinvolge veramente tutti per il bene della nostra comunità. Quindi buon lavoro e ricambio gli auguri di buone feste, di buon Natale che ci ha fatto la nostra sindaca.
Grazie Zanini. Ci ha raggiunto il vice sindaco dei ragazzi, Bin Fabiano, che chiederei di alzarsi. Un applauso anche per lui. Bene. Topazzini, capogruppo, prego.
Sì, sì, l'ho visto, grazie. E naturalmente mi associo a quelle dichiarazioni, alle affermazioni fatte dal consigliere Consuelo, dal consigliere Spitaleri, perché sono parole insomma, che condivido appieno. Sono momenti anche importanti perché questi ragazzi avranno modo anche di mettersi in gioco, che la vita vuol dire mettersi in gioco e confrontarsi anche con realtà del quotidiana di ogni giorno. È chiaro, questo non deve essere solo un gioco, deve essere qualcosa in più. Deve essere un'esperienza per il futuro, ma anche, guardando un po' più in là, anche un'opportunità per voi per capire se veramente stiamo facendo la strada giusta, se continuiamo e se dobbiamo in qualche modo essere più vicini a quelle che sono le esigenze dei cittadini, quello che è la realtà di oggi, che è cambiata rispetto a 50 anni fa. Quindi io non vado oltre perché quelli che mi hanno preceduto hanno toccato in modo sensibile quelle che sono le problematiche di oggi, ma voi spetta proprio capire qual è il futuro che ci aspetta e qual è la strada giusta. Quindi io vi faccio un augurio di buon lavoro per questa nuova avventura. Faccio i complimenti al sindaco, perché ha voluto mettersi in gioco, ma anche a tutti voi, che avrete modo di capire qual è la realtà quotidiana di ogni giorno e della nostra cittadina. Vi faccio nuovamente anch'io gli auguri di buon Natale e anche di buon anno. Grazie a tutti.
Grazie Topazzini. Il capogruppo Carnelos, capogruppo giovane, consigliere giovane, non il più giovane del consiglio perché è Massimo Pischiutta, che vi abbiamo già presentato e che ha la delega alle politiche giovanili. Prego Carnelos.
Buongiorno a tutti, mi collego appunto alla questione di giovani che ha appena detto il sindaco. Intanto faccio le congratulazioni alla nuova sindaca Irene Ceschia e alla sua giunta e ai suoi consiglieri. Ma dicevo proprio della questione dei giovani, io e Massimo siamo i più giovani di questo consiglio e io ricordo benissimo, in realtà sono emozionato anche adesso, ma ricordo benissimo l'emozione di entrare per la prima volta da quella porta, sedermi in queste sedie che onestamente sono molto pesanti anche se sono sotto sedere, e ascoltare magari i consiglieri, il sindaco e chiunque che parlava. È un'emozione veramente forte, sembra qualcosa che non riesci a spiegare. Io immagino anche questi ragazzi che parleranno, racconteranno ai loro genitori la loro esperienza e spesso non troveranno le parole per dire quello che stanno facendo, quello che stanno portando avanti. Quindi il mio augurio è appunto questo, è appunto quello di non avere paura di dire la propria idea, di portare avanti con convinzione quello che credete e di essere uniti, perché per portare avanti un progetto, che sia un progetto a livello comunale o anche solo al vostro livello, che in realtà è importante perché il futuro di San Daniele partirà veramente da voi, è importante cercare di essere uniti e coesi. Datevi una mano, ascoltate gli altri e soprattutto cercate di fare il bene e il meglio di quello che potete fare. Grazie.
E Matteo, vice sindaco e capogruppo Visentin.
Grazie sindaco per la parola. Mi unisco in toto alle parole di chi mi ha preceduto, in particolare ai colleghi di minoranza che sottolineavano lo spirito di sacrificio di chi si mette a disposizione della collettività. D'altra parte noi grandi, in particolare in prima linea il sindaco, che ha una figlia della vostra età, sarà sempre a vostra disposizione. Abbiamo detto l'assessore Gerussi, per le proprie competenze vi sarà sempre accanto. Il consigliere, il consiglio comunale dei grandi, vi mette a disposizione Massimo con la sua delega, pertanto troverete sempre un punto d'appoggio in noi. Sono certo che standovi vicino impareremo anche noi molto da voi. La dirigente Zanella ci faceva riferimento a come si sono svolte le elezioni, al clima che avete condiviso. In una precedente conversazione mi ha parlato anche del passaggio di testimone, del passaggio di consegne, quindi aspetti dove noi grandi, secondo me, dobbiamo ancora riflettere e migliorare imparando da voi. Mi faccio i complimenti al sindaco Irene, che abbiamo visto in azione, diciamo che ha fatto il battesimo della folla domenica scorsa. Mi faccio i complimenti per come si è comportata, per come ha rappresentato e portato la fascia di San Daniele. Quindi a tutti voi faccio i migliori auguri per questi 2 anni di attività. Ripeto, siamo a vostra disposizione. Complimenti per quello che state già facendo dopo una settimana di elezioni. Bravi.
Grazie Visentin. Effettivamente noi abbiamo coinvolto, da quando sono sindaco, il Consiglio Comunale dei Ragazzi in 2 occasioni particolari. La prima col precedente sindaco Picco, li abbiamo coinvolti nel gemellaggio con Mistat, quando siamo andati su a Mistat appunto. Gli amici austriaci sono rimasti a bocca aperta di vedere un sindaco dei ragazzi, una cosa che non avevano visto, e ci hanno chiesto diverse informazioni al riguardo. Ci hanno anche spiegato che nella loro cultura sarebbe un po' complicato applicare questo tipo di consiglio comunale. Però diciamo che hanno rappresentato, Picco con una piccola delegazione, ha rappresentato anche questa fetta della città, che sono i giovani, che sono il futuro. La seconda occasione è stata con l'accensione dell'albero, quando noi abbiamo ospitato i nostri amici gemellati, e qui c'era già il vostro sindaco, il vostro neoeletto sindaco Irene, che, come diceva Visentin, ha fatto un'ottima figura, ci ha accompagnato durante tutta la cerimonia, sia al Museo del Territorio che poi durante il pranzo e poi alla sera, quando la comunità tutta si è unita per accendere l'albero di Natale. Chiudo dicendovi che, come chi mi ha preceduto, mi hanno detto che ci sono a disposizione dei consiglieri, degli assessori, ma vi ricordo che sono a disposizione tutti i consiglieri comunali, quindi anche i consiglieri di minoranza che hanno fatto i loro interventi con il loro capogruppo, rappresentano per intero la città, sono rappresentativi della comunità, e quindi a loro, che sono oggi in opposizione ma che hanno governato fino agli ultimi 5 anni, a noi che stiamo governando adesso, siamo le persone a cui rivolgersi. Indistintamente, perché ciascuno di noi, sia che sia in maggioranza che sia in opposizione, cerca di raccogliere le istanze del territorio, le istanze dei giovani, di portarle, per quello che è anche il suo approccio e la sua linea, in questo consiglio. Non sempre si trova all'unanimità, spesso ci sono delle contrapposizioni, è naturale che sia così. Vedrete che anche fra di voi riuscirete a trovare l'unità, ma avrete qualche piccola divergenza o qualche piccola visione differente su come affrontare un tema, perché fa parte dell'essere umano. Ciascuno di noi ha una testa, ciascuno di noi ha una sensibilità, un approccio, ha una visione, poi ci si confronta. L'importante è che alla fine, a maggioranza, o meglio, con una più ampia maggioranza possibile, si riesca a risolvere i problemi. Di certo, anche chi ha visioni differenti dalla vostra non lo fa per osteggiare la città, ma lo fa sempre con un propositivo di miglioramento, e quindi accettate, ascoltate anche chi non la pensa come voi e soprattutto rispettateli. Poi le decisioni che prenderete saranno quelle che la maggioranza di voi deciderà di portarci, così come funziona noi. Vi auguro buon Natale. Se volete restare a sentire un pezzetto di consiglio comunale, inizieremo con delle interrogazioni a risposta immediata e poi proseguiremo con argomenti un po' più noiosi, però un po' potrete capire qual è il meccanismo. Voi avrete un meccanismo senz'altro più sciolto, più snello, più diretto, che è più spontaneo, che è positivo per voi che siete dei ragazzi. Ancora in bocca al lupo e buon Natale a tutti quanti. Facciamo la foto? Tutti? Sì, non vi ho presentato una figura importante del Consiglio che chiedo, il segretario comunale, chiedo che venga vicino a me. Durante il Consiglio comunale noi abbiamo un segretario comunale che fa da notaio, che è garante della legalità del funzionamento di questo Consiglio comunale. È anche il direttore alla fine generale del Comune e dell'amministrazione, quindi una figura importante. Voi non avete questo, ma avete degli insegnanti, che ringrazio, che vi supporteranno durante la vostra attività, e quindi a loro vi rivolgerete per quello che riguarda lo svolgimento dei vostri lavori. Bene, sì, Menis. No, che comunicazione è una comunicazione breve di riguardo a? Era da fare prima. Sì, no, non è attinente. Abbiamo fatto già un ordine del giorno, dopo c'è un'interrogazione. Grazie. Allora siamo ancora al punto 4, l'insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi si conclude con il Consiglio Comunale che delibera o prende atto e quindi dice dà atto di quanto detto in premessa, quindi i riferimenti normativi che abbiamo letto, dell'avvenuto insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, della dichiarazione importante resa dal Sindaco dei Ragazzi di comportarsi lealmente e correttamente durante l'intero mandato elettivo, quindi il giramento. Il Consiglio ne prende atto. Non c'è votazione, no, segretario? Ecco. Punto 5, interrogazioni a risposta immediata. Di interrogazioni a risposta immediata ne sono giunte due. Una è arrivata, diciamo che è stata presentata come interrogazione urgente, è arrivata last minute, fuori termine, ma la trattiamo lo stesso, anche se l'argomento è identico e cambia solo qualche domanda, quindi, ma l'argomento è identico a quello della precedente interrogazione. E vi prego però, e non saremo disponibili a sforare, di stare nelle tempistiche, quindi un minuto per l'esposizione, 5 minuti a me per la risposta, cercherò di essere anche più breve, e un minuto di replica del presentatore per dichiararsi soddisfatto o meno. La prima interrogazione... la tratta chi? La legge chi? La Zanini, perfetto.
Grazie Sindaco, i consiglieri comunali di minoranza presentano questa interrogazione. Premesso che è stata pubblicata sull'albo pretorio del Comune la determina del Servizio Lavori Pubblici 95 del 2018, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione edificio ex ipsia di via Montefesta per la formazione nuova sede biblioteca guarneriana, moderna ed archivio, incarico per aggiornamento studio di fattibilità tecnico-economica. La suddetta determina riferisce che l'amministrazione intende aggiornare i contenuti dello studio di fattibilità tecnico-economico allo scopo di destinarlo a sede della Biblioteca Guarneriana Moderna ed Archivio. Ciò premesso, i sottoscritti consiglieri interrogano il Sindaco chiedendo se sia stato assunto un atto di indirizzo da parte dell'amministrazione comunale in ordine all'intenzione manifestata con la determina indicata in premessa di destinare l'edificio ex ipsia a sede della Biblioteca Guarneriana Moderna. In sostanza quello che rileviamo è la mancanza di un atto di indirizzo della Giunta riguardo a questa intenzione. Se tale intenzione sia stata preceduta da un'attenta analisi degli obiettivi raggiunti dalla Biblioteca Moderna negli ultimi 4-5 anni e quali benefici si ritiene possa portare al servizio tale spostamento. Se sia stato valutato l'impatto che avrebbe sul centro storico cittadino lo spostamento della Biblioteca Moderna nell'attuale sede, dall'attuale sede all'edificio ex ipsia.
Microfono. Bene, allora per quanto riguarda gli atti di indirizzo ce n'è uno di giunta del 30 ottobre 2018 che è la delibera di giunta numero 172, atto di indirizzo interventi concertazione con la regione riparto 2019-2021. In quell'atto di indirizzo lì la giunta elencava individuava i tre progetti da presentare in regione come per la richiesta di contribuzione sulla base di un modellino e di una disponibilità che va dato alla regione, quindi per i comuni fuori UTI la regione chiedeva la compilazione di una scheda con elencati tre progetti da presentare, per le UTI invece prevedeva la presentazione di 10 progetti congiunti. Quindi questa è la delibera del 30 ottobre 2018 numero 172. In quella delibera, cosa che poi abbiamo inviato in regione, si presentava il progetto o la richiesta di finanziamento per 2.170.000 euro per il recupero dell'Ipsia, dove si individuava la realizzazione dell'archivio e la nuova sede della Biblioteca Moderna. Al punto 2 c'era il progetto di fattibilità e la realizzazione del primo lotto di riqualificazione del centro storico inteso come rifacimento della pavimentazione stradale dell'arredo urbano per 1.150.000. Il terzo progetto presentato alla giunta regionale riguardava, era della montagna di 700.000 euro e riguardava opere di riqualificazione dell'illuminazione pubblica sulle direttrici di ingresso verso San Daniele, di uscita evidentemente, delle direttrici verso Maiano, verso Lagogna, verso Dignano e verso Fagagna. Ricordo che in data 22 ottobre 2018, con la delibera del Consiglio Comunale numero 80, c'è stata la variazione di bilancio numero 3 al bilancio di previsione 2018-2020, dove è stata posta dove è stata messa la posta per completare, o meglio per aggiustare il progetto allo studio di fattibilità, di adeguare lo studio di fattibilità a questa nuova intenzione, cioè di trovare gli spazi anziché per l'associazione per la biblioteca moderna. Se tale intenzione, la domanda 2, sia stata preceduta da un'attenta analisi degli obiettivi raggiunti, sì, non a caso nell'ultimo consiglio comunale, durante l'ordine del giorno, è stato detto che abbiamo improvvisato, oppure un'improvvisazione, non a caso il sindaco si è tenuto la delega alla cultura, perché fin dall'inizio del mandato, e come vi ho detto durante tutto il mandato di opposizione, noi avevamo espresso e maturato una posizione circa lo spostamento della Guarnigliana, e quindi ecco che il sindaco ha deciso di tenere a sé la delega della cultura proprio perché era intenzione della nostra amministrazione affrontare questo argomento, e c'è stata l'occasione con la concertazione. Per quanto riguarda i risultati, evidentemente, avendo la delega alla cultura, dico quotidianamente perché ci scambiamo diverse mail, ma insomma con una certa costanza, ho rapporti con la dottoressa Nervi, per cui vengo costantemente informato di quali sono gli sviluppi, di qual è l'andamento della biblioteca sezione moderna, ma anche di quelle attività che si fanno sull'antica, quindi abbiamo una visione precisa. Se sia stato valutato l'impatto che avrebbe sul centro storico cittadino lo spostamento della biblioteca moderna, certamente, anche perché lo spostamento avverrà fra qualche anno, quindi quando sarà pronto effettivamente l'immobile ex Ipsia ripristinato, e il ragionamento non è togliere qualcosa al centro storico, puoi vedere cosa fare, ma è utilizzare quegli spazi per valorizzare la biblioteca antica, la Guarnigliana antica, ed altri progetti culturali. E proprio questo, nel momento in cui c'è stata la concertazione con la Regione, appena siamo entrati, alla presenza dei tecnici della Regione, degli assessori Pizzimenti, Roberti e Gibelli, la Gibelli, assessore alla cultura, ha detto subito a me, all'ingegnere Dodorico che mi accompagnava, che l'intervento dei tre che gli interessava di più era proprio questo sulla Guarnigliana, perché è di interesse della Regione valorizzare la biblioteca antica, e trovava adeguato il ragionamento che viene fatto da questa amministrazione circa la messa a disposizione degli spazi. Dalla biblioteca moderna, affacciandosi, si vede la biblioteca antica, quindi dall'ex Albergo Italia si riesce, ad affacciandosi, a vedere anche ciò che contiene, anzi non ciò che contiene, lo scrigno che contiene questo patrimonio, che è la Guarnigliana antica. Prego Zanini.
Sì, sindaco, tutte queste decisioni che lei riferisce di aver preso peccano di un presupposto. Non è assolutamente vero che è stata fatta un'analisi e che sono state sentite le persone interessate. Sentire le persone interessate alla cultura e alla biblioteca, tutti gli operatori, significa fare anche delle audizioni pubbliche e non solo delle riunioni carbonare, se mai siano state fatte. Significa sentire il parere delle associazioni, significa sentire il parere dei dipendenti comunali che operano in questo settore, degli ex direttori della biblioteca, di tutti coloro che hanno lavorato qui dentro a vario titolo, dall'università, professori universitari, dipendenti regionali. Questa è una decisione che lei ha preso in modo unilaterale, senza concordare con gli operatori culturali questa sua intenzione. Non ha sentito il comitato di borgo del centro storico, non ha sentito i residenti del centro storico, non ha sentito gli utenti della biblioteca. Lei dice: io ho tenuto la delega alla cultura proprio perché sono determinato su questo argomento. Lei ha tenuto la delega alla cultura perché le interessa questo argomento e non ha voglia di avere contraddittori su questo argomento, per cui quale migliore occasione di tenersi una delega strategica per la città e procedere senza avere nessun contraddittore. L'abbiamo e l'ho già manifestato negli scorsi consigli comunali. Lei sta procedendo, a mio avviso, in maniera assolutamente distorta, senza coinvolgere la città su questo argomento. È stato poi detto da lei stesso che ci sarà un finanziamento di 1 milione di euro. Un milione di euro è una piccola quota per realizzare questo immobile. Quello che non viene detto è che il resto sarà a carico del comune, per cui ci sarà una quota che viene che viene sostenuta dalla Regione è una quota a carico del Comune, e poi l'attuale edificio dovrà essere comunque ristrutturato, perché lei dice io voglio fare delle esposizioni, così com'è non può essere utilizzato per fare delle esposizioni.
Prego di avviare diverse le conclusioni.
Sì, prego anche all'assessore di non usare parole volgari alle mie affermazioni, grazie.
Comportamento corretto, no, teniamo un comportamento corretto, silenzio. Silenzio tutti quanti, c'è Zanini che sta concludendo.
L'operazione grazie. È secondo me assolutamente deleteria per quanto riguarda il centro storico. Ribadisco che a mio avviso la biblioteca moderna deve rimanere lì proprio perché è un unicum con la biblioteca antica e con la sezione antica, e le attività si intersecano, non sono di impiccio o di intralcio l'una all'altra. Lei dice vogliamo rilanciare il centro storico. Io avanzo nuovamente la proposta che era stata fatta di destinare l'intero edificio dove sta adesso il Museo del Territorio alle esposizioni, portare in via Garibaldi il centro per l'impiego, liberare quindi gli spazi dove adesso ci sono alcune associazioni, ad esempio il MOVI o il GAD, associazioni che hanno assolutamente bisogno di spazio, e portare appunto queste associazioni nella sede ex Ipsia, dove troverebbero delle sedi adeguate. Questa secondo me è l'operazione adatta per valorizzare la biblioteca, continuare a lavorare in modo concreto sulla biblioteca e rilanciare il centro storico, spostando la biblioteca moderna, quindi spostando un servizio che funziona ogni giorno e che ha migliaia di utenti, significa spegnere un'altra lampadina in questo centro. E ribadisco l'assoluta contrarietà da parte mia e da parte anche degli altri gruppi di minoranza a questa operazione. Lei sta procedendo in modo unilaterale, senza ascoltare nessuno, senza ascoltare gli operatori del settore, perché si è messo in testa di fare la fondazione. Mi ha detto l'altra volta e non ha risposto alle mie domande. Concludo dicendo che non ha risposto alle domande che le avevo fatto l'altra volta su qual è la sua intenzione riguardo alla fondazione che secondo lei dovrebbe essere creata. E mi ha anche detto che il presupposto è la creazione della fondazione e la conseguenza è lo spostamento della biblioteca moderna, ma sta operando al contrario. Prima sposta la biblioteca, però noi non sappiamo niente di questa idea riguardo alla fondazione. E per cui secondo me questa amministrazione sta procedendo nel buio riguardo a questo argomento. Non è stato ascoltato nessuno, lei ha imposto questa decisione senza coinvolgere nessuno, e penso che se dovesse andare avanti in questa maniera il centro storico, il servizio culturale, tutta la città ne trarrà delle conseguenze assolutamente negative.
Grazie Zanini. Vi dico solo che nel primo studio di fattibilità le aree a disposizione della Moderna saliranno a 900... No, è previsto. 999 metri per la biblioteca moderna, quando oggi sono a disposizione 570 metri. Ci saranno delle aree verdi e ci sarà evidentemente l'archivio che dovrà essere gestito dallo stesso tipo di servizio. Passiamo alla seconda interrogazione. Chi la illustra?
Posso intervenire?
Prego.
Sugli argomenti. Vorrei chiedere al segretario comunale come funziona l'interrogazione a risposta immediata, quali sono gli interventi previsti. Da quanto mi risulta, la presentazione del consigliere interrogante, la risposta del sindaco e la replica. Poi non c'è altro. Non c'è altro. Siccome lei non mi ha consentito di intervenire sulla comunicazione per una mia comunicazione, credo sia è la seconda volta che mi manca di rispetto, veramente sono almeno 10 le volte in cui mi è mancato di rispetto, allora chiedo adesso che venga precisato al Consiglio Comunale qual è la prassi per l'interrogazione e risposta immediata e che si attenga al regolamento, sindaco.
Prego, segretario. Le chiedo anche di specificare i tempi degli interventi. E diventeremo ferrei sul rispetto dei tempi, sia di esposizione che di replica. chiedendo la parola ovviamente a chi interviene. Sì, l'interrogazione e risposta immediata, l'articolo 57 bis, fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, all'inizio di ogni seduta consigliare, dopo le comunicazioni del sindaco e la lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, ogni consigliere comunale potrà chiedere risposta immediata a interrogazioni presentate entro 24 ore dalla notifica della convocazione del consiglio comunale, comunque entro almeno 72 ore dalla seduta del consiglio stesso. 2. Le interrogazioni potranno essere presentate mediante scritto, fax o email. 3. L'interrogazione può essere rivolta al sindaco e agli assessori in funzione delle rispettive competenze. 4. Ogni gruppo consigliare potrà effettuare fino ad un massimo di 2 interrogazioni sedute con domanda che non superano l'intervento di 1 minuto ciascuno. La risposta dovrà essere contenuta nel termine di 3 minuti, dopodiché l'interrogante avrà un ulteriore minuto di tempo per le proprie considerazioni e valutazioni. Come diceva, come ha detto sul punto della risoluzione il consigliere Spitaleri l'altra volta, non c'è scritto il contrario, che il sindaco non può intervenire, che presiede.
Ha consentito di intervenire sulle comunicazioni.
Perché eravamo già all'ulteriore punto dell'ordine del giorno.
No.
Eravamo al punto 4. Eravamo al Consiglio Comunale dei Ragazzi. Consigliere Menis, eravamo al punto 4, che era l'insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Le comunicazioni del sindaco erano già state trattate ai punti precedenti. Un'altra interrogazione che, come ho detto, ha avuto una presentazione in rituale, comunque il consigliere Spitaleri può... Spitaleri, vero? Sì. Prego. Sempre 1 minuto, 3 minuti per la risposta e 1 minuto per la replica.
Non vorrei essere, come dire, fastidiosamente preciso, ma questa è un'interrogazione urgente, sindaco, non è un'interrogazione a risposta immediata. È una risposta urgente, ma la tratterò come risposta.
Ma 30 secondi. Allora, siccome tratta lo stesso argomento trattato nella precedente interrogazione firmata anche da lei e dai suoi colleghi di gruppo, l'unica differenza e l'unica novità è il finanziamento di 1 milione, quindi se vuole chiedere qualche cosa riferito al milione, strettamente riferito al milione, capisco l'urgenza e quindi me la fa, altrimenti siccome mi ha ripetuto le stesse domande la tratto lo stesso per gentilezza e per cortesia nei confronti vostri, per rispetto, e la trattiamo come risposta immediata.
Io non capisco il nervosismo, forse lo capisco perché siccome questo è un tema su quale si è agito in maniera obliqua, come dire, senza consultazione di nessuno, io capisco che qui ci sono in gioco interessi diversi da quelli della città e quindi capisco il suo nervosismo. Questi sono strumenti previsti dal regolamento, credo che debbano essere utilizzati negli interessi dei cittadini. Questa è una interrogazione presentata a nome di tutti i consiglieri di minoranza e tra l'altro questo non è solo l'indicazione, come dire, dei nomi che viene fatta all'inizio dell'interrogazione. Si ricordi, sindaco, ed è un dato politico importante, quando viene presentato un atto dai consiglieri di minoranza collettivamente, questi rappresentano la maggioranza assoluta dei cittadini della città e quindi meritano rispetto. La somma dei consiglieri di minoranza, dei 6 consiglieri di minoranza, rappresenta, e ricordatevelo sempre, rappresenta la maggioranza assoluta dei cittadini di questa città. Tutti questi consiglieri di minoranza, premesso di essere venuti a conoscenza della lettura del quotidiano Messaggero Veneto del 14 dicembre 2018, che su richiesta del sindaco Pietro Valent, la Regione ha finanziato il trasferimento nell'ex Ipsi a San Daniele della Biblioteca Guarneriana Moderna per un importo pari a 1 milione di euro. E di qui l'urgenza, perché sindaco, forse sarebbe bene dare le comunicazioni prima ai cittadini e ai loro rappresentanti e poi ai giornalisti, e questo vale per lei, vale, credo anche dovrebbe valere per l'amministrazione regionale. Interrogano il sindaco ponendo i seguenti quesiti: se
prima di chiedere alla Regione il suddetto finanziamento sia stata consultata la Commissione Cultura del Comune. Se prima di chiedere alla Regione il suddetto finanziamento sia stato consultato il Presidente del Comitato di Borgo Piazza. Se prima di chiedere alla Regione il suddetto finanziamento siano stati consultati i commercianti del centro storico. Sulla base di quale previsione di spesa sia stato chiesto il finanziamento in questione, considerato che l'incarico per lo studio di fattibilità dello spostamento della biblioteca moderna è stato conferito il 12/11/2018 e non esiste ancora tale studio. Per quale ragione il finanziamento non sia stato chiesto per completare gli spazi espositivi fruibili in centro storico, come quelli previsti nel teatro in corso di realizzazione e al secondo piano della biblioteca moderna?
Bene, ho impiegato 2 minuti e 40. Allora, se prima di chiedere la ragione il suddetto finanziamento sia stato consultato alla Commissione Cultura, no. Se prima di chiedere la ragione il suddetto finanziamento sia stato consultato il Presidente del Comitato di Borgo Piazza, ci siamo visti diverse volte, a titolo personale abbiamo discusso del tema, mi ha scritto ci ha inviato 2 verbali, abbiamo concordato che i primi di gennaio, quando sarà comodo al Comitato di Borgo, il Sindaco sarà presente per trattare i temi che mi hanno proposto, fra i quali non c'è questo della Guarnelliana, ma anche altro che riterranno di chiedermi. Se prima di chiedere alla Regione il suddetto finanziamento sia stati consultati i commercianti del centro storico, ricordo che i ragionamenti sulla Guarnelliana venivano fuori anche dal PISUS, che è stato presentato diversi anni fa e che era uno studio generale di tutta una serie di movimenti all'interno della città. Sulla base di quale previsione sia stata la spesa, c'è un progetto, uno studio di fattibilità realizzato durante la vostra amministrazione che quantifica in 2.170.000 il recupero dell'ex Ipsia per archivio e parte dedicata alle associazioni. Lo studio di fattibilità che abbiamo chiesto, l'adeguamento, è proprio per vedere come progettualmente tramutare gli spazi per l'associazione in spazi di biblioteca moderna. Si tratta di modifiche lievi perché le superfici sono le stesse. Andremo anche a risparmiare perché nell'idea che stiamo portando avanti è di non avere il piano interrato che costa, ma avere solo tutto fuori terra. Per quanto riguarda la premessa dove dice che il Sindaco ha chiesto, come l'ho detto, il Sindaco ha chiesto sulla base di una delibera di giunta, delibere di giunta che sono pubbliche, che sono consultabili da tutti e che, come l'ho detto, datava ottobre 2018. Per quale ragione il finanziamento non sia stato chiesto per completare gli spazi espositivi fruibili in centro storico come quelli del teatro? Come vi ho detto, la Giunta ha ritenuto di presentare quelle 3 progettualità e l'assessore Gibelli, entrando, tagliando subito la testa al toro, dice: questo progetto è quello che mi interessa. Per completare anche qualcosa, un'imprecisione che diceva il consigliere Zanini nella sua replica all'interrogazione, che riguardava il 1 milione di euro, il 1 milione è a disposizione per il primo lotto, quindi ci sarà un ulteriore lotto. L'impegno, quando io ho accettato questo finanziamento da parte della Giunta regionale, nella contrattazione ho detto: va bene, accettiamo il 1 milione di euro con l'impegno da parte della Giunta nella prossima programmazione, che evidentemente sarà nel 2019, di sostenere il progetto per il secondo lotto, e quindi andremo a chiedere l'ulteriore 1.170.000, o comunque la cifra che verrà fuori dall'adeguamento dello studio di fattibilità, quindi niente risorse a carico del Comune. Nel cronoprogramma i 100.000 euro che sono previsti per il 2019, poi altri 400.000 nel 2020 e 500.000 nel 2021, i 100.000 euro per il 2019 sono la progettazione complessiva di tutto il recupero dell'Ipsia. Quindi nel 2019 con calma riusciremo a fare la progettualità dell'Ipsia nell'intero, avremo la cifra definitiva di quello che servirà per completare l'opera. Prego, Spitaleri.
Mi chiederà, immagino, di essere molto breve. Purtroppo la brevità mi impone anche di non sfumare troppo le cose, che magari vorrei sfumare di più se lei mi desse la possibilità di replicare opportunamente alle sue risposte. Ma i punti e la replica può essere articolata su 2 aspetti. La prima, manipolazione della verità, Sindaco, manipolazione della verità. Scarsa cultura dell'amministrazione di una città. Tutta la ricostruzione che lei ha fatto sul percorso con il quale si è arrivati
a questa formulazione di richiesta di finanziamento, sindaco, è falsa, è semplicemente falsa. Questa iniziativa vostra è stata scoperta da questo Consiglio Comunale perché a fronte di una variazione di bilancio in cui era stato inserito una somma per uno studio di fattibilità, il consigliere Carlo Topazzini vi ha chiesto cos'è questa somma di denaro. Lei può intortare chiunque, non può dire le bugie in questo Consiglio Comunale, quando ci sono gli atti che certificano la verità dei fatti. Quindi la mia prima risposta, ed è molto secca, potrei sfumarla di più, sindaco, ma va così, l'ha chiesto lei. È primo, manipolazione della verità. E noi ai cittadini porteremo la verità delle cose. Secondo punto, molto secco, sindaco. Scarsa cultura di come si amministra una città. Su tutti i profili di questa vicenda. Punto primo, le richieste di finanziamento una volta si faceva così. Quando si applicavano le regole in questo comune, i progetti si inseriscono in maniera chiara nel piano triennale delle opere con una previsione di spesa realistica e su quella previsione di spesa si fanno le richieste. Adesso siamo al negoziato individuale su tutti i profili. Ha consultato il comitato, il presidente del comitato del Borgo Piazza? No, però ci ho parlato a titolo personale. Lei è il sindaco di una città, non c'è titolo personale. Ha consultato la Commissione Cultura? No.
Siamo a due minuti, Spitalelli, la chiedo di giungere alle conclusioni.
Sindaco, vado
però a completare. 30 secondi.
Vado a concludere, sindaco. Se non mi interrompe vado a concludere. E così su tutto. Ho parlato io con l'assessore regionale ai lavori pubblici, ho parlato io con l'assessore Gibelli che mi ha detto mi piace molto, cioè c'è una cultura, una non cultura dell'amministrazione che trasforma i percorsi amministrativi fatti con trasparenza nell'interesse della città in dialoghi individuali su cui nessuno può replicare perché nessuno sa cosa lei va a dire a questo o a quell'altro a titolo individuale. E signor sindaco, abbiamo le orecchie tese su questa cosa. Sappiamo che su queste cose qui, lei di dialoghi individuali, anche con soggetti non istituzionali, ne fa molti. E quindi, siccome su questa cosa qui, non c'è mai stato un confronto democratico vero, non è nelle vostre linee di governo, non era nel vostro programma elettorale, non avete mai parlato con nessuno, non avete fatto un'analisi se la realtà attuale funziona o no. Se ci sono dei punti di fragilità, dei punti da migliorare, dei punti di forza. Avete fatto dialoghi individuali. E quello che noi faremo, e lo faremo tutti i consigli comunali e anche fuori dai consigli comunali, caro signor sindaco, è capire intanto quali sono gli interessi che si sono in gioco. Non quelli della comunità, sicuramente non quelli della comunità. Evidentemente ci sono in gioco gli interessi individuali delle persone con le quali lei parla a titolo individuale.
Grazie Spitaleri, brevemente gli atti sono tutti pubblici, le delibere sono pubbliche, la consultazione con la Regione è stata fatta su invito della Regione, lei non ha diritto di parola, è stata fatta su invito della Regione con le modalità richieste dalla Regione, per cui hanno invitato i sindaci a concertare direttamente, il sindaco ha portato il tecnico comunale. Bene, passiamo al punto 6, segretario. Si tratta dell'approvazione della variante al PAC di iniziativa privata denominata RIFI, proposta dall'omonima azienda agricola. Di questo, sapete, abbiamo avuto l'iter, abbiamo completato tutta la parte di istruzione, la documentazione è tutta a posto, il privato ha necessità di procedere e quindi siamo arrivati a poterla portare in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. È aperta la discussione. Zanini.
Dico solo questo, finalmente arriva questa delibera. Questa variante avrebbe potuto essere approvata ad aprile di quest'anno e adesso siamo a dicembre. Sono passati quindi otto mesi dopo l'azienda si vede finalmente approvata questa variante. Sappiamo benissimo tutti, perché ne è già stato discusso, perché siamo arrivati a questo punto. Sicuramente l'opposizione, sindaco, che lei aveva fatto allora come consigliere comunale, e la richiesta che aveva fatto di non trattare la variante in seduta di giunta aperta e di trattarla in consiglio comunale, è stata evidentemente una strumentalizzazione politica, ma è stata una strumentalizzazione politica che purtroppo si è riversata a danno esclusivo di un'attività economica di questo comune. Per cui voterò ovviamente a favore di questa variante, esprimendo questo grosso rammarico e sottolineando il danno che questa impresa ha avuto per una mera strumentalizzazione politica posta in essere nel mese di aprile del 2018.
Grazie Zannini. Topazzini.
Sì, in realtà quello che ha detto il consigliere Zannini è quello che volevo dire anch'io. Insomma, i tempi erano maturi già allora, durante la passata amministrazione comunale, e noi volevamo fortemente che questo documento passasse, perché c'era un'esigenza vera e propria. Non so se i consiglieri in maggioranza hanno mai letto la variante di cosa si tratta, e se lo chiedo a qualcuno di voi molto probabilmente non sa neppure di cosa stiamo parlando. Ma magari se qualcuno di voi magari interviene ogni tanto, magari anche approvando e anche sottolineando quelle che sono le esigenze di queste aziende agricole, ce ne sono sempre di meno, no? Sono piccole aziende agricole che stanno cercando un attimino di trovare la strada giusta a livello anche commerciale, e in più, se voi andate a leggere, questa variante non riguarda solo la modifica dell'area o di qualche struttura a livello industriale, ma riguarda anche l'azienda stessa, cioè cosa producono, no? 600 capi, hanno 600 capi all'interno della struttura, e in più su questa variante, che logicamente, siccome la variante riguarda un'azienda agricola, viene evidenziato anche che ci sono i figli che interverranno in questa azienda, i figli che andranno a lavorare, quindi c'è anche un discorso anche morale. Cioè un'azienda con dei titolari che hanno dei figli che vogliono portare avanti le loro attività anche per il futuro. Parliamoci chiaro, queste cose qua vanno prese in mano immediatamente e portate avanti subito, subito. I tempi per le aziende oggi sono sempre più stretti, le aziende devono poter decidere in tempi brevi, quindi... È un invito ovviamente al sindaco, ma alla giunta e a tutto il consiglio comunale, ma anche alla maggioranza. Queste cose qua non teniamo nei cassetti, portiamole avanti, e soprattutto, come diceva la consigliera Consuelo, sindaco, c'è stata una scorrettezza da parte sua nella passata amministrazione, bloccare questa variante, e non si capisce ancora perché. Non si capisce perché non c'era niente dietro questa variante, non c'era niente, l'ha provata anche voi, quindi non c'era niente. Quindi credo e mi auspico che per il futuro si possano approvare e anche dare riscontro ai cittadini in modo immediato e rapido.
Grazie Topazzini. Altri interventi? Menis, prego.
Sì. L'unica considerazione è proprio quella che ha fatto il consigliere Zannini, che è quello di dire finalmente ci arriviamo. E per quanto mi consta, ci sono altre varianti bloccate e ferme che riguardano aziende e imprese. E avrei piacere che venisse informato un consiglio comunale sui problemi, sull'iter e su che tempi prevedete. C'è un PAC in particolare che è fermo da aprile, c'è la questione del PAI che doveva essere già risolta a suo tempo, c'era una variante generale che riguardava i cittadini, alcune imprese, ma proprio cose di piccolo interesse comunale, tant'è vero che era una variante che non doveva andare in regione per i suoi contenuti, quindi risolveva i problemi dei cittadini, però non si vede nulla di tutto questo. Possiamo immaginare che se ci sono voluti 8 mesi per arrivare a questa conclusione, ne parleremo di queste cose alla prossima estate. Chiedo se è così. Certamente siamo in una condizione di difficoltà, anche per quanto è stato sottolineato, soprattutto per quanto è stato sottolineato da consigliere Spitaleri, perché quando si rileva che le cose che vengono dette sono false, qui viene messa in discussione non la figura di Pietro Valent, ma la figura istituzionale del sindaco di San Daniele. E quindi l'invito che le faccio proprio per l'esperienza passata è quella di tenere un atteggiamento di correttezza e di lealtà, evitando ogni falsità nelle comunicazioni e nelle... è meglio avere e manifestare le idee differenti che possiamo avere e avere orgoglio e testa alta sulle idee differenti, argomentare sulle cose che ci sono. Si può anche dire che si sbaglia o che non si è valutato tutto per bene, ma la falsità va ad adombrare la figura istituzionale del sindaco di San Daniele, e questo non è il caso. Oggi siamo già in questa situazione, perché per quanto ho potuto rilevare le falsità sono parecchie.
Altri interventi? Bene, dichiarazioni di voto. Spitaleri.
Quando affronto i problemi cerco sempre di dare il beneficio della ragione al mio contraddittore. Nel senso che quando faccio una cosa cerco di pensarci. E cerco anche di pensare se chi mi sta di fronte potrebbe avere lui ragione. Nello scorso intervento che abbiamo fatto su questo PAC, avevo fatto una contestazione forte a lei, al vice sindaco Visentini. Cioè vi avevo chiaramente detto, avete fatto una fesseria contro le imprese. Avete fatto un atto che ha ritardato investimenti che potevano partire, l'avete ritardato di 8 mesi, senza alcuna giustificazione se non il vostro tornaconto elettorale. E in quell'occasione dissi anche, potete anche essere arroganti nei confronti dei consiglieri di minoranza. Perché abbiamo le spalle grosse, sindaco, perché abbiamo le spalle grosse, ma non vi dovete permettere di fare gli arroganti nei confronti dei cittadini, tanto più quando sono cittadini che con il loro lavoro e con i loro investimenti aiutano gli altri cittadini di San Daniele. Il silenzio è imbarazzante nella discussione di tutta la maggioranza. Conferma quello che avevamo detto, un atto vergognoso di arroganza nei confronti dei cittadini e a supporto o a giustificazione di quell'atto vergognoso di arroganza nei confronti dei cittadini, non avete avuto neanche il coraggio di dire una parola, nei confronti della discussione di questa variante. Durante la discussione del destino di una impresa che fa investimenti di coltivatori diretti, non avete avuto il coraggio di dire neanche una parola. Nessuno di voi. Ci penseremo noi a difendere i coltivatori diretti di questa comunità dalla vostra arroganza. Ma come vi dicevo, cerco sempre di dare il beneficio della ragione a chi si pone in dialettica con me. Caro vice sindaco, Lei giustificò quell'atto che è una fesseria e la non vostra discussione di oggi conferma che è una fesseria, un atto di arroganza. Lei giustificò quell'atto dicendo che la consultazione della commissione urbanistica che il sindaco Menis aveva fatto all'epoca era stata troppo frettolosa. Cioè il sindaco Menis aveva organizzato la consultazione della commissione urbanistica. No, io faccio la mia dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto. Tra l'altro, se avesse detto anche un due parole, come hanno fatto i nostri consiglieri durante la discussione, non sarebbe stato male, vice sindaco. Ma lei di fronte urbanistici, viva Dio, all'epoca si facevano le commissioni urbanistiche. E il mio beneficio del dubbio andava nel senso, bene, adesso questa amministrazione, su questa cosa qui, visto che l'ha rinviata di 8 mesi, perché la consultazione della commissione urbanistica che era stata fatta era stata troppo veloce, farà un'approfondita consultazione con la commissione urbanistica. Non è stato fatto al momento dell'adozione, ma all'epoca la cosa era giustificabile e comprensibile perché la commissione urbanistica non era stata ancora istituita, non è stata fatta in questo momento, al momento dell'approvazione. Però la commissione urbanistica è stata istituita da diverso tempo. Cade anche quest'ultima foglia di fico. Cade anche quest'ultima foglia di fico. Noi ovviamente voteremo a favore di questa variante. Eravamo a favore 8 mesi fa, è chiaro che siamo a favore anche adesso. Però non possiamo non sottolineare. Ripeto, siamo disposti a sopportare gli atti di arroganza nei confronti dei consiglieri di minoranza, perché i consiglieri di minoranza hanno le spalle sufficientemente larghe anche per affrontare i vostri atti di arroganza. Quel che non possiamo accettare è il silenzio imbarazzato quando vengono in rilievo gli interessi veri della città, per cui nessuno dice niente, per cui l'unica cosa che si fa sono i dialoghi personali del sindaco, i pranzi e le cene personali del sindaco. I pranzi e le cene personali del sindaco, di cui poi magari noi sappiamo qualcosa, perché questo è il metodo, consiglio comunale non si parla, perché tanto parla il sindaco nei suoi dialoghi individuali con le persone interessate. Mi sembra che a questo voi vada bene sulle varianti urbanistiche, mi sembra che vada bene sulla questione vitale per questa comunità della biblioteca moderna e della biblioteca antica, però invece in consiglio comunale non si parla, non si dice niente, perché si delega tutto quanto ai colloqui individuali del sindaco. Ma ripeto, possiamo anche accettare gli atti di arroganza nei nostri confronti, non possiamo accettare questo modo di gestione personale, individuale, obliquo di gestione delle cose, finora di tutte le cose. Non è che si è trasparenti con i post su Facebook, eh?
L'invito a concludere. Sono dichiarazioni di voto.
Non è che si è trasparenti con i post su Facebook, perché si fa il post su Facebook sulla minestra e poi si trattano in maniera individuale e personale, non facendo il post su Facebook, le questioni di finanziamento degli interventi in questa città. E forse ogni tanto dire due parole su queste cose qui è anche una riflessione serena al vostro interno, della maggioranza. Forse ve la dovreste fare. Vi basta la trasparenza dei post su Facebook? Noi qua poi decidiamo, non siamo su Facebook, decidiamo il destino di questa città. Ma quel che sicuramente non possiamo accettare sono gli atti di arroganza nei confronti dei cittadini. Questa cosa qui noi come gruppo non l'accetteremo mai. Per cui gliel'avevo consigliato, ve l'avevo consigliato, perché voi siete firmatari di quell'atto di rinvio di 8 mesi, di chiedere scusa al cittadino interessato, ed è un invito che vi rivolgo nuovamente.
Grazie Spitaleri, Topazzini.
Sì, molto brevemente, dichiarazione di voto. Come ha detto anche chi mi ha preceduto, io sono molto amareggiato su questo comportamento, ma in più vorrei capire, perché visto che siamo in chiusura di questa ordine del giorno, anche capire dal sindaco veramente se c'è qualche progetto futuro per quanto riguarda le altre varianti, perché dovremo in qualche modo mettere mano a ste benedette varianti, discutere in commissione. Qui invece si parla solo di, giustamente come diceva il consigliere Spitaleri, di dichiarazioni su Facebook, peraltro già anche ricordato all'inizio del mandato, che le dichiarazioni si fanno a livello istituzionale in questo Consiglio Comunale, non tanto su Facebook, perché altrimenti spostiamo tutto al Consiglio Comunale su Facebook, facciamo un po' di dialogo all'interno di Facebook, ma credo che questo sia non solo anticostituzionale, ma sia inopportuno, perché questa è la nostra sede dove vanno fatte le opportune dichiarazioni e anche scelte politiche che oggi non vediamo, che oggi non vediamo. Quindi da parte mia c'è il voto di approvazione riguardo questa variante, e sottolineando e anche sensibilizzando questa giunta a portare avanti anche i progetti che sono ancora nei cassetti e che vanno discussi nelle opportune sedi.
Grazie Topazzini. Canelos.
Sarò brevissimo anch'io. Posso anche essere d'accordo con la minoranza opposizione che questo ordine del giorno praticamente è stato spostato, okay, di 8 mesi, è stato ritardato. Siamo d'accordo, io non so 8 mesi fa come era la questione. Sono d'accordo con voi, potevo informarmi, potevo andare a leggermi le carte, sono assolutamente d'accordo. Resto però fermo dell'idea che io sono qua da dopo e quindi quando ho la possibilità di fare qualcosa del bene per la città lo faccio. Voteremo quindi a favore di questo punto e non penso ci sia altro da dire, c'è la discussione, è chiara la vostra critica, che magari qualcuno della maggioranza parla un po' meno, parla un po' poco. Io mi ripeterò, tornerò sempre sulla solita questione che siamo qua da un po' di mesi, magari non abbiamo la consapevolezza che avete voi, non abbiamo la vostra esperienza. Probabilmente una nostra pecca, cercheremo di migliorare e sono assolutamente convinto che da qui in poi, come onestamente vedo anche che vi stiamo facendo nel corso degli ultimi consigli, cercheremo sempre di parlare di più, riportare le nostre idee e resto comunque anche fermo dell'idea che magari non si parla tra di noi, potete vedere che non interveniamo magari, però vi assicuro che tra di noi parliamo, facciamo le nostre riunioni e diamo anche la nostra idea al sindaco e alla giunta.
Grazie Canelos. Visentin.
Grazie signor sindaco. Allora, si è parlato di strumentalizzazione e di arroganza, quindi strumentalizzazione la rimando al mittente, arroganza se in qualche modo si percepisce, me ne scuso con i colleghi di minoranza, ma questa è la stessa sensazione che avevamo noi in opposizione. Perché io ricordo benissimo l'ultima riunione di capigruppo, dove io rappresentavo il gruppo di minoranza e dall'altra parte c'erano 3 capigruppo. Cosa anomala, il capigruppo si faceva nei vostri tempi anche con gli assessori. E quindi ricordo anche la disparità che c'era nelle voci e nel potere che c'era in quelle sedi. Ricordo benissimo l'ultima riunione di capigruppo dove erano state ipotizzate 5 varianti. Si parla di fine marzo. E ricordo benissimo che fui io a chiedere di convocare la commissione perché in qualche modo ritenevo che presentare l'ultimo mese, diciamo non era un mese bianco, ma comunque presentare l'ultimo mese 5 varianti potesse risultare una strumentalizzazione da parte della maggioranza. Quindi se c'è stata distorsione di carattere elettorale non è certo ascrivibile alla loro minoranza. Tant'è che 5 varianti, ripeto, lunedì, che non sono arrivate neanche in commissione giovedì. 3 sono morte per strada. 2 di queste sono state presentate in consiglio e abbiamo preso quella scelta. È vero che per quanto riguarda questo PAC non è cambiato granché, abbiamo seguito l'iter di adozione, c'è stato il periodo diciamo, in cui sono stati raccolti dei pareri, in questo caso è andato tutto liscio e siamo qua a discutere dell'approvazione. L'altro PAC invece ha subito l'iter che abbiamo consigliato e tant'è che stiamo ancora aspettando un parere da parte della Regione. Per cui, a mio avviso, anche se può essere, e questo ovviamente ce ne dispiace, abbiamo introdotto dei ritardi in quel che potrebbe essere le esigenze economiche di questa realtà commerciale, abbiamo seguito l'iter, a mio giudizio, corretto. Quindi, dal mio punto di vista, il mio gruppo voterà a favore.
Anche il sindaco voterà a favore, invita tutto il Consiglio Comunale a votare a favore, ma mi pare che ci sia convergenza su questo punto. Come diceva Visentin, l'iter ordinario che abbiamo da quando eravamo in opposizione chiesto che venisse attuato, come vedete, ha consentito degli approfondimenti corretti che oggi portano il PAC RIFI all'approvazione, mentre l'altro PAC ancora no. Se avessimo utilizzato l'iter che era stato suggerito all'epoca della maggioranza, evidentemente avremmo probabilmente approvato tutti e due i PAC, ma con alcune lacune. Tant'è che, torno a dirvi, il PAC Pischiutta in attesa di un parere della Regione, quindi evidentemente all'epoca non sarebbe stato a posto. Quindi rivendico con orgoglio la scelta di aver attuato un iter, diciamo, ordinario. Per quanto riguarda le commissioni e le varianti, le tratteremo, convocheremo una commissione a gennaio per trattare le due varianti, l'89 e la 90, che saranno prossime al Consiglio. Non tutte e due sono complete. E per quanto riguarda la variante di quei piccoli assestamenti a cui si riferiva Menis, è una variante che giace in comune da tanto tanto tempo. Lui sa che problematiche ha avuto per portarla avanti. In questi 7 mesi non le abbiamo risolte tutte queste problematiche. Dentro quella variante, tanto per darvi i tempi, per cui sembra che siamo noi che le lasciamo perdere, ci sono delle istanze presentate nel 2012-2013, quindi purtroppo per i termini della burocrazia e per le necessità di richieste, di approfondimenti sotto vari aspetti, e per il fatto che c'è una legislazione che cambia abbastanza repentinamente, ci sono quotidianamente esagio, però diciamo di tanto in tanto degli adempimenti nuovi da solvere, per cui purtroppo ad oggi non siamo riusciti ancora a portarla in Consiglio. Chiaramente è intenzione di questa amministrazione della maggioranza, ma penso nell'interesse del Consiglio tutto, di snellire il più possibile, e quindi quando tutti i documenti saranno a posto verremo in Consiglio. Noi, la nostra intenzione invece è accelerare i tempi facendo le cose alla carlona o rimandando gli approfondimenti che la prudenza e il buonsenso invece richiedono vengano fatti. Questo è l'iter. Bene. Pongo in votazione l'approvazione della variante al PAC di iniziativa privata denominato RIFI, proposta dalla non omonima azienda agricola. Chi è a favore? All'unanimità. Anche immediata esecutività? Per l'immediata esecutività, all'unanimità, stessa votazione, la proposta è approvata. Al punto 7, segretario, se mi passa la... eccola qua. Approvazione e modifiche di integrazione alla deliberazione consiliare numero 81 del 22/10/2018 avente ad oggetto estensione per la gestione associata di polizia locale in essere anche ai comuni di Coseano e Flaibano. Qui nel momento... Vuole dire due parole al segretario dal punto di vista tecnico? Ah, perfetto. Allora ve la leggo perché è importante che con questa delibera andiamo a provare a allargare l'estensione, sistemando una lacuna che era emersa dal punto di vista del confronto con la Regione per quanto riguarda le date, perché nella delibera precedente si fissava al 30 giugno il termine del periodo di prova per i comuni di Flaibano e Coseano, ma il fatto che ci fossero due date differenti, una per due comuni che avrebbero potuto uscire in quel momento e una invece complessiva per gli altri quattro, non dalla Regione non andava bene, perché ritiene giustamente che il periodo debba essere complessivo di 6 anni dalla data di inizio, quindi per tutti il 2021. Quindi, premesso che in data 30 dicembre 2009 è stata stipulata la convenzione per il servizio di vigilanza tra i comuni di San Daniele, Ragogna, Dignano e Rive d'Arcano per la durata di anni 6, a far data dall'1/1/2010, quindi fino al 2016, che i consigli comunali dei comuni di San Daniele, Friuli, Ragogna, Dignano e Rive d'Arcano entro la data di scadenza del 2015 hanno deliberato la proroga della convenzione fino al 31/12/2017, che i consigli comunali di San Daniele, Friuli, Ragogna, Dignano e Rive d'Arcano nel periodo dicembre 2017-gennaio 2018 hanno deliberato di prorogare la predetta convenzione fino alla data di attivazione della funzione polizia locale e polizia amministrativa da parte dell'UTI Collinare e comunque non oltre il 31/12/2021, quale termine di scadenza di 6 anni previsto nella predetta convenzione. Qui si inseriva questa cosa perché riguardava la normativa istitutiva dell'UTI e dei servizi che avrebbe dovuto attivare l'Unione Territoriale. Quindi, ecco anche qui le normative che cambiano e quindi necessitano di accorgimenti e le delibere. Ricordato che le amministrazioni con termini di Cosiano e Flaibano hanno chiesto di poter aderire alla citata convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale, richiamato in merito e nei suoi contenuti quanto a premesse e dispositivo l'atto deliberativo del Consiglio Comunale numero 81 del 22/10/2018, dato atto che con la citata deliberazione consiliare 81/2018 è stato disposto di estendere la gestione associata di in essere anche il comune di Cosiano e Flaibano, così come deciso in conferenza dei sindaci di data 6 agosto e di data 3 settembre, dal 1 dicembre 2018 fino al 30 giugno 2019, eventualmente prorogabile fino a scadenza del 31/12/2021, con parere reso all'unanimità dei sindaci aderenti alla convenzione e conferenza di servizio. Che i comuni aderenti alla convenzione dovranno partecipare alle spese del servizio di polizia locale in percentuale meglio descritta in premessa. Dato atto che in sede di attuazione degli adempimenti, questa è la parte importante. L'attenzione su questo che è il dato importante della delibera. Dato atto che in sede di attuazione degli adempimenti conseguenti alla suscitata deliberazione è stata accertata la necessità di assicurare con continuità il servizio associato nel rispetto della durata minima di anni 6 della convenzione, come previsto dal comma 4 lettera A dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 2009. Considerato che per quanto sopra è necessario procedere per le dovute modifiche di integrazione alla predetta deliberazione punti 1 e 2 del dispositivo come segue: a. di estendere la convenzione per lo svolgimento in forma associata al servizio di polizia locale in essere anche i comuni di Cosiano e Flaibano come deciso in sede di conferenza dei sindaci; b. di dare atto che i comuni aderenti alla convenzione dovranno partecipare alle spese del servizio di polizia locale come riportato nelle premesse della presente deliberazione. Per l'approvazione delle modifiche di integrazione delle convenzioni in essere, in data 30/12/2009, come riportate nel documento allegato al presente atto, per la riformulazione in ordine a quanto sopra del testo della convenzione su indicata come del documento allegato B al presente atto, oggetto di sottoscrizione tra le parti. Ritenuto di provvedere, visto il decreto legislativo 188/2267, viste le leggi regionali 1/2006, 9/2009, 26/2014 e successive modifiche e integrazioni, preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente, delibera di modificare e integrare la deliberazione consiliare, eccetera. Quindi noi deliberiamo di estendere la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale in essere ai comuni di Cosiano e Flaibano, come decisa già in conferenza dei sindaci, di dare atto che i comuni aderenti alla convenzione dovranno partecipare alle spese del servizio di polizia locale, di approvare per quanto deliberato con il presente atto le modifiche e le integrazioni alla convenzione in essere come riportate nel documento allegato A al presente atto di deliberazione, di riformulare per quanto sopra il testo della convenzione, quindi andiamo a riformularla, su indicato come da documento legato B al presente atto, oggetto di sottoscrizione tra le parti. Ovviamente in questi giorni e da qui ai primi di gennaio tutti i consigli comunali dei 6 comuni porteranno le modifiche. Di autorizzare il sindaco per ogni adempimento di competenza, vi compreso la sottoscrizione della convenzione di cui è precedente punto 3 del dispositivo, di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio di polizia locale per ogni adempimento di competenza inerente e conseguente. Avete preso nota avrete preso visione degli allegati? Sì, quindi li diamo per letti. Quindi io aprirei la discussione. Topazzini. Aspetti, segretario, vuole aggiungere qualcosa dal punto di vista tecnico? Così magari. No, Topazzini.
Parlato Pazzini, ma è registrato Spitaleri. Precisiamo.
Studierai i tuoi discorsi in consiglio comunale.
No, allora, secondo me questo ordine del giorno chiaramente è già stato oggetto di discussione ed è importante per noi capire, oltre alla convenzione stessa, perché giustamente l'avevamo anche evidenziato, era necessario anche modificare la convenzione, ovvero creare un addendum eventualmente per quanto riguarda la convenzione in essere. Al di là di questo, la nostra intenzione era proprio quella di capire se con questa convenzione, quindi aggiungendo altri due comuni all'interno del nostro territorio, il servizio fosse migliore, ovvero ci fosse delle criticità. Allora, io mi chiedo ancora, e lo torno a ripetere, ci saranno dei miglioramenti? Perché io non vedo, o vedo qualche volta, durante la settimana ci sono poco, però sabato e domenica ci sono, non vedo molto spesso i vigili urbani in piazza San Daniele piuttosto sabato o domenica, cosa che invece sarebbe opportuno. So che fanno dei sacrifici per riuscire a coprire il territorio, lo so, perché sono in difficoltà anche nella gestione del territorio e nella loro attività. E quindi io credo che due parole su questa convenzione vada detta, cioè quali sono i punti importanti per cui va approvata questa convenzione, ovvero ci sono anche delle cose eventualmente da modificare. Le altre cose sulla convenzione, una più tecnica e l'altra un po' più politica, è l'articolo 4, qui c'è scritto che la conferenza dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni convenzionati e si riunisce almeno una volta, prima era 3 mesi, adesso ogni 6 mesi. C'è un motivo per cui va bene incontrarsi ogni 6 mesi? Perché se eventualmente le motivazioni per cui si fa la riunione va bene ogni 6 mesi, d'accordo, ma potrebbe essere anche ogni 12 mesi, piuttosto che 3, piuttosto che 6. Quindi volevo capire qual era questa motivazione. L'altra, quella molto più importante, è la gestione delle spese e la manutenzione ordinaria dei beni. Qui si dice che le spese andranno suddivise per un terzo in base agli abitanti, quindi il censimento del 31 dicembre ogni anno, un terzo sulla base dipendenti di ogni ente addetto al servizio e l'altro un terzo sulla base degli importi delle sanzioni elevate al 31 dicembre. Allora, le prima e seconda, quindi in base agli abitanti, nulla da dire, e anche il numero di dipendenti, è chiaro che se ha uno più dipendenti, è chiaro che deve far confluire delle spese in più per la gestione personale. Però parliamoci chiaro, il personale è su tutto il territorio, quindi io non so quanto il personale San Daniele faccia il proprio servizio nel nostro territorio piuttosto che negli altri. E quindi questa è la prima domanda che vi faccio. L'altra è sull'apporto delle sanzioni. Allora, se devo fare un ragionamento relativo alle sanzioni, dico, più sanzioni faccio, e più devo avere una persona che gestisce poi le pratiche, e quindi invece di avere 100 sanzioni ne ho 200, chiaramente il carico di lavoro è molto più elevato. Per ora cosa può succedere? Che meno sanzioni faccio e meglio è, perché mi costa meno? Non è questo lo spirito della vigilanza è quella di coprire il territorio e di dare un servizio su tutto il territorio di prevenzione, fra altre cose, non è tanto sanzionatoria la vigilanza, è di prevenzione, quindi la mia presenza fa sì che i cittadini o comunque le persone che sono nel territorio osservino il regolamento e le leggi previste dal codice della strada piuttosto che delle altre norme. Allora mi chiedo, su quale principio è stato inserito un terzo sulla base degli importi e sanzioni elevate al 31 dicembre? Per far sì che diminuiamo le sanzioni o per far sì che queste sanzioni si riducano, perché altrimenti poi il personale che deve fare la vigilanza chiaramente deve anche istruire poi le pratiche per le sanzioni? Io credo che invece il principio è diverso, cioè io ho la vigilanza per fare prevenzione sul territorio. Quindi, a mio avviso, sulle spese io ho un po' di dubbi. Le altre, nulla da dire se non i criteri di suddivisione della spesa potranno essere modificati sulla base di specifico atto di conferenza. Cioè, abbiamo una convenzione che è elastica, cioè possiamo anche modificare i principi di suddivisione della spesa.
se io faccio una convenzione la faccio per i prossimi 5, 5, 10, 6, 2 anni e questa deve essere la regola. Poi, dopodiché andrò a ridiscutere nel momento in cui avrò esigenze nuove o comunque in scadenza della convenzione andrò a verificare se il servizio che è stato dato dalla vigilanza in base a questa convenzione ha soddisfatto le mie esigenze.
Sento Pazzini. Altri? Zannini?
Sì, Sindaco, torna in Consiglio Comunale una questione della quale già ci eravamo occupati. Il fatto che ritorni è prova che allora c'era stata un po' di superficialità e di frettolosità nell'approvare o nel portare all'attenzione del Consiglio Comunale quella delibera. Tant'è che nella chiusura della discussione lo stesso consigliere Spitaleri aveva sollevato alcuni dubbi di legittimità proprio sulla delibera, laddove era stato sottolineato che mancava un allegato, ovvero un atto integrativo alla delibera precedente. Quindi il fatto che ora torni in consiglio la medesima delibera conferma questa osservazione che era stata fatta. E altro passaggio frettoloso era stato sicuramente quello riguardante la durata, tant'è che la delibera odierna prevede non una durata di 6 mesi a titolo di prova, come si era detto, ma una durata estesa anche agli altri due comuni entranti fino al 2021, per cui probabilmente non sono stati gli atti successivi che sono stati posti in essere alla delibera ad aver evidenziato queste mancanze. Ripeto, c'è stata un po' di frettolosità nel portare avanti questa questione. Io sono costretta a ripetere i dubbi che avevo già manifestato allora. Questo ampliamento e questo ingresso di due nuovi comuni consentirà un miglioramento del servizio, perché è questo scopo quello a cui deve tendere l'attività amministrativa. I cittadini avranno un servizio migliore? Adesso come adesso non so darmi una risposta e non è possibile dare una risposta. Ribadisco che l'ingresso di Coseano e di Flaibano amplia il territorio, tant'è che percorrendo in auto il territorio della convenzione che va a formarsi ci vogliono 20-25 minuti, per cui è anche un lasso di tempo abbastanza importante e dobbiamo chiederci se questo lasso di tempo consenta un concreto controllo sul territorio, un reale controllo sul territorio da parte degli agenti della Polizia Municipale. Rilevo poi che di conseguenza, oltre al territorio, aumenta il numero di abitanti da 15.600, passiamo circa a 18.800 abitanti in questa porzione di territorio. Rilevo anche che alcuni anni fa, mi pare nel 2008-2009, era stato fatto un tentativo, poi rovinosamente fallito, di gestire il servizio di polizia municipale in modo decisamente più allargato, prevedendo la gestione unificata da parte di tutti i comuni della comunità collinare. Questo tentativo non ha avuto esiti positivi, tant'è che c'è stata una marcia indietro da parte di tutti i comuni e da lì è nato il servizio associato a 4. Qui passiamo a 6, che è circa la metà del numero dei comuni che erano convenzionati nel tentativo collinare, definiamolo così, e esprimo appunto questo dubbio. Non vorrei che fosse un altro tentativo poco felice nell'ampliare nuovamente il numero dei comuni. Mi auspico comunque che
questo possa consentire l'aumento del numero dei dipendenti e quindi degli agenti, perché è questo quello a cui dobbiamo tendere. Attualmente ci sono 9 agenti in capo ai comuni convenzionati, andranno ad aggiungersene altri 3 per un totale di 12. Tra l'altro, da una notizia del Messaggero Veneto avevo letto una dichiarazione del comandante che parlava di 14 dipendenti, era un articolo che era stato scritto alcuni giorni fa, adesso non vedo più Anna Casasola, quindi non possiamo nemmeno chiederle conferma in diretta, però si trattava probabilmente di un refuso, non so se è stato un errore.
E mi consente, no, adesso si va a 12, però ci sono 2 posti vacanti, uno a Dignano e uno a San Daniele, quindi il potenziale è 14. Probabilmente le 2 cifre sono, i 12 sono quelli effettivi, allargando si aggiungono 2 che sono i posti liberi che cercheremo di coprire, quindi per arrivare a 14.
Prendo atto del chiarimento, quindi 2 posti sono vacanti e dovranno essere coperti, e spero che avvenga in tempi rapidi, visto che la convenzione entra in vigore nel momento in cui viene sottoscritta da tutti i sindaci. Applicando comunque la proporzione un agente 1000 abitanti, a fronte di una popolazione di quasi 19.000 abitanti, rimarrebbe un gap da colmare ancora di 4/5 persone. E ripeto, l'altro dubbio che ho è il fatto che, di cui mi avevate riferito allo scorso consiglio, vi chiedo conferma anche in questa sede, che rimanga un ufficio anche a Coseano a cui viene destinata una persona. Laddove questa convenzione dovesse andare avanti, a mio avviso quell'ufficio lì deve essere soppresso, perché non risponde ai principi amministrativi di efficienza. Un ufficio pubblico con una sola persona è un ufficio che già in partenza è deficitario, perché nel momento in cui questa persona è in ferie, è ammalata, chiede dei permessi, l'ufficio viene chiuso, il cittadino si trova potenzialmente di fronte ad una porta chiusa, per cui l'invito è quello di convincere il comune di Coseano a chiudere il suo ufficio e portare tutti gli uffici amministrativi e gestori nel comando di San Daniele. Per cui sono favorevole al fatto che altri comuni più piccoli, in evidente difficoltà dal punto di vista dei dipendenti, manifestino e chiedano al comune di San Daniele, che sicuramente è più attrezzato, una collaborazione. Rimangono dei punti non chiari, ma nel senso che ci sono delle difficoltà oggettive nella gestione del servizio a 4 e difficoltà che potrebbero acuirsi nella gestione a 6. Vedremo nei prossimi anni cosa succederà, in particolare se ci sarà la possibilità di integrare il numero di dipendenti con questi altri 2 agenti e quindi poter far funzionare a pieno ritmo questo servizio, che è un servizio assolutamente fondamentale per la comunità, in quanto garantisce la sicurezza e dà anche un senso concreto di presenza al cittadino. Il cittadino sicuramente, quando vede il vigile, si sente più sereno, più tranquillo e in generale più contento. Spero che, appunto, allargando il territorio non ci sia una sorta di assenteismo, in senso positivo lo dico, da parte dei nostri vigili urbani, perché se sta la gente a Barazzetto non può essere a Cimano, questo voglio dire. Per cui, come ho fatto l'altra volta, mi asterrò dalla votazione, trovando dei punti favorevoli in questa proposta e trovando anche dei punti che ancora possono essere migliorati, e mi auguro che avvenga nei prossimi mesi.
Grazie Zannini. Altri interventi? Spitaleri.
sono contento che si riporta quest'atto in consiglio comunale. Credo che quando si fanno le cose giuste è sempre una cosa positiva. Quando, nella mia percezione, non si fanno le cose giuste, che non è una cosa positiva, ma quando si fanno, si fa una cosa giusta, per me è positivo. Quindi sono contento che finalmente arriva oggi in consiglio comunale la convenzione del servizio allargato. Qualche considerazione, sindaco, una preliminare, la dico senza polemica, però quando so che nella predisposizione degli atti amministrativi poi si arriva sempre all'ultimo minuto e quindi perché richiedono approfondimenti eccetera eccetera, però quando si tratta di atti di questo tipo se non è stata organizzata una commissione per discuterla, avere l'atto qualche giorno prima sarebbe utile. Lo dico senza polemica, io l'ho letto stamattina prima di venire in consiglio comunale, quindi con una certa velocità. Quindi la richiesta è questa: quando abbiamo atti di questo tipo, che il consiglio, mi sembra che ce l'avete mandato, non so, o giovedì o venerdì, ecco, se riuscisse a arrivare qualche giorno prima, la nostra analisi potrebbe essere più approfondita. E siccome i cittadini ci hanno eletto per fare delle analisi attente e approfondite, vi chiedo magari un passaggio in commissione e poi l'invio per tempo ai consiglieri. Faccio una seconda domanda più specifica. Ho visto che avete cambiato, come avete detto, i criteri di riparto delle spese, peraltro a conferma che una convenzione era indispensabile. La richiesta è se è stata fatta una simulazione per capire come questi costi andranno a impattare sul bilancio di San Daniele e se ci saranno delle modifiche rispetto ai costi in positivo o in negativo. La seconda domanda che vi faccio, cioè, se ho capito bene, adesso quindi andiamo a durata al 2021, che è una durata che vale per tutti, salvo diritto di recesso unilaterale. Quindi quel prospettato, se ho capito bene, quel prospettato periodo di preliminare valutazione sull'assestamento del servizio non c'è più. Questo mi è sembrato di capire. Se mi chiarite, se mi confermate questa cosa qui. C'è poi una terza valutazione di carattere più generale. Noi abbiamo molto riflettuto su come dovremmo votare su questa delibera, perché ci sono due, lo dico con tutta sincerità, due valutazioni opposte. La prima è che è una valutazione molto positiva e di apprezzamento. Quando si collabora col territorio, si tiene il territorio vicino, secondo me è una cosa estremamente positiva. Quindi il fatto di essersi messi a disposizione di due comuni che hanno dovuto staccarsi dal territorio convenzionato precedente per aderire alla nostra convenzione, e la disponibilità dei comuni della esistente convenzione di aprirsi, secondo me è una cosa molto positiva. È in linea con un dialogo e una disponibilità che il comune di San Daniele ha sempre avuto, anche sostenendosi dei costi. Cioè, queste cose qui, dobbiamo esserne consapevoli, hanno dei costi per la nostra comunità che altrimenti non sarebbero stati sostenuti. Però fa parte di una visione di coesione territoriale che San Daniele ha sempre avuto e mi fa piacere che vada in questo senso. E questa è la valutazione estremamente positiva. C'è invece una perplessità, per me è ampio questo territorio, cioè è un territorio estremamente ampio. Cioè il rischio è che una parte significativa del tempo della Polizia Municipale, che è già in sofferenza, cioè lo era anche con noi, lo è con voi, che era già in sofferenza per
carenza di organici, moltiplicazioni delle attività che vengono loro richiesti, vada ancora più in sofferenza e che spenda tanto, forse troppo tempo, per spostamenti in un territorio, come dire, che a me sembra forse troppo ampio. I due comuni che si uniscono a questa esperienza amministrativa sono due comuni che dal punto di vista del numero di abitanti non sono grandi, ma dal punto di vista dell'estensione territoriale sono molto ampi. Siccome sono anche territori a vocazione agricola, ampia vocazione agricola, che è una cosa estremamente positiva, i vigili urbani, la polizia municipale dovrà fare anche funzioni di polizia rurale, ecco che in un territorio come ampio credo che la convenzione vada in sofferenza. È chiaro che non, rispetto a questa cosa qua, il recesso unilaterale non è una soluzione, non è pensabile che a un certo punto il comune di San Daniele, come dire, dica saluto tutti, non funziona e vado via. Quindi un periodo così lungo, insomma, desta alcune preoccupazioni. Desta alcune preoccupazioni perché questo potrebbe voler dire che nei prossimi due anni e mezzo, l'operatività dei vigili sarà molto più limitata. Ultima considerazione, e su questo credo che si dovrà fare una riflessione in questo Consiglio Comunale, perché queste sono tipiche questioni che vanno valutate sì nei singoli consigli comunali, ma poi anche con una visione d'insieme a livello sovracomunale. Io l'ho sempre detto, la tecnica amministrativa, come dire, per me dal punto di vista politico ha una rilevanza inferiore, quel che conta è poi la tipologia di servizi che diamo ai cittadini. Questo per dire che se ci sono riforme degli enti locali e vengono fatte negli interessi dei cittadini e del miglioramento dei servizi dei cittadini, secondo me vanno affrontate e, come dire, valutate in maniera laica, no? Senza come dire, partner o supporter di una soluzione piuttosto che di un'altra. Allo stato attuale vedo tanta confusione che si riflette poi sui nostri territori. Cioè la situazione attuale è che abbiamo ovviamente i due livelli storici di amministrazione, la regione e i comuni. Le UTI che ci sono e continuano ad esserci, il piano, anche il riparto di fondi che è stato fatto con l'ultima legge di bilancio regionale conferma in una prospettiva pluriennale la permanenza delle UTI. E in più a questo si prospetta, come dire, l'aggiunta di un quarto livello di amministrazione, aree vaste, cantoni, boh, ancora non lo sappiamo. E forse si introdurrà un ulteriore elemento di aggregazione, che sono le associazioni libere di comuni, che confesso guardo anche con un certo interesse, perché rispetto al cosiddetto cantone sono molto più calzante per la nostra realtà. Questo per dire cosa? Per dire che dobbiamo con forza chiedere alla Regione chiarezza sulla riforma degli enti locali, perché questo, come dire, può e deve essere un rimedio transitorio, che abbiamo anche dubbi sul fatto che possa o non possa funzionare, però ci dovrà essere una soluzione definitiva. Chiaro, all'amministrazione regionale questa cosa la dobbiamo chiedere, avrà le sue linee politiche, il cantone ci interessa relativamente, viva Dio, vedremo se lo faranno, l'associazione libera di comuni ci interessa molto e soprattutto la riconduzione a unità di un territorio che è spaccato in tante parti. Quindi credo, adesso forse si potrebbe anche formalizzare in un prossimo consiglio comunale, in un ordine del giorno, dobbiamo anche su questa cosa qui chiedere con forza alla Regione di avere indicazioni chiare, perché la dimensione per risolvere queste cose qui è la, una dimensione più ampia. Non tanto per fare un servizio di polizia municipale a 15, quelli sono i comuni del nostro territorio, ma per poter valutare a 15 la divisione in ambiti territoriali che sono più coerenti di questo qua.
Grazie Spitaleri. Altri? Visentin, che anche come assessore dà qualche risposta.
Grazie Sindaco. Ho ascoltato con molto interesse, così come l'altra volta, gli interventi di chi mi ha preceduto, perché i dubbi sul fatto di estendere il territorio di competenza, giustamente il consigliere Zanini diceva circa 40 km quadrati, circa 3.000 abitanti, ma non è tanto il numero di chilometri che aggiungiamo quanto l'estensione, la vastità del territorio. Quindi dal punto di vista, passatemi il termine, politico, la valutazione che è stata fatta, il motivo per cui siamo a ripresentare questa convenzione è quella che diceva il consigliere Spitaleri, cioè quella di prendere atto che due comuni, vedendo che questo tipo di attività, questo tipo di convenzione, questo tipo di sinergia funziona, desiderano unirsi. Quindi in questo modo noi cerchiamo di aprire le porte a due comuni che comunque sono confinanti e che potrebbero trarre beneficio. Ovviamente se lo proponiamo, e questo spero non ci siano dubbi, lo proponiamo vedendo anche dei benefici per la nostra comunità. Per quanto riguarda invece le valutazioni di carattere tecnico, ci siamo ovviamente basati su quello che è l'esperienza e il desiderata del comandante Zucchiatti. Questo non per dire che se la convenzione avrà delle difficoltà è colpa sua, ma semplicemente perché lui ha fatto serie e attente valutazioni su quelli che sono i costi e benefici di questa operazione, e andando a individuare il fatto che Coseano porta in dote, oltre a un ufficio e un amministrativo che potrà espletare la maggior parte delle pratiche che impiegano i nostri attuali agenti presso la nostra sede, porta in dote un autovelox e anche due vetture che resteranno, due Giulietta nuove che resteranno, in cui i costi resteranno a carico dei rispettivi comuni. Quindi il comune Coseano porta in dote una sede, un autovelox che San Daniele ricordo di cui San Daniele non dispone, e due autovetture. Sul fatto poi che sia il valore aggiunto della polizia locale sia a vista, sia la presenza sul territorio e non certo a riempire scartoffie, su questo sono completamente d'accordo con Topazzini, che diceva appunto che il loro compito tra l'altro dovrebbe essere quello di educare, non quello di punire. Ahimè ci troviamo spesso nelle situazioni in cui penso sia giusto punire quando si mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini. È evidente che in questi giorni c'è stato anche un lungo dibattito, adesso non voglio tornare sulla capacità che ha Facebook di enfatizzare o creare polemiche attorno alla nostra città. È evidente che va rivisto, a mio avviso, il servizio a 360 gradi, a prescindere da quella che è questa convenzione. Pensare che gli agenti di polizia locale possono attuare quello che è il controllo dei territori che auspichiamo tutti noi a qualsiasi ora del giorno non è mai fattibile. Quindi i parcheggi selvaggi, come voi li definite, piuttosto che l'auto che percorre in contromano via Roma, non riusciamo a risolverla se non con le telecamere. E questo è un problema non tanto di presenza o meno sul territorio di agenti di polizia locali, quanto a mio avviso di educazione dei nostri anche concittadini, oltre che dei nostri ospiti. Quindi ribadisco quella che era la nostra posizione di qualche mese fa, dove ho percepito che l'astensione non fosse una contrarietà to cure, ma fosse motivata intendo l'estensione della minoranza, fosse motivata da dei dubbi che andremo nel corso dei prossimi mesi anche noi ad approfondire e a verificare.
Grazie Visentin. Per quanto riguarda il discorso della durata, Spitaleri, Fabio, siccome mi aveva sottolineato lei per il discorso della durata, allora, e così aggiungo anche il discorso che faceva sul trovarsi ogni sei mesi o quant'altro, noi abbiamo messo almeno ogni sei mesi, noi come sindaci questi sei sindaci si trovano spesso perché siamo insieme sul PSR, siamo insieme in assemblea culinaria, ci troviamo con molta frequenza e ogni volta che c'è qualche problema diciamo che incastriamo il fatto di incontrarci e di risolverlo, quindi mi è messo almeno ogni sei mesi per darci una regola che insomma una regola minimale, però potrà essere anche superiore, c'è la frequenza a seconda delle necessità. Probabilmente all'inizio sarà anche nei primi mesi sarà anche un incontrarsi, magari anche in maniera informale, però più frequente. Per la durata lunga per tutti e sei, come lei diceva, giustamente unilateralmente un comune potrà uscire e chiaramente esce con la fine dell'anno, cioè magari lo dichiara a giugno o a luglio, però esce a fine anno. E l'accordo tra i sei sindaci, fatto in maniera informale, è che nei primi sei mesi, quindi pur togliendo la data del 30 giugno dall'atto formale, noi ci troveremo entro il 30 giugno, analizzeremo la situazione, come c'è scritto nell'analisi della situazione si prendono delle decisioni e lì decideremo tutti e sei cosa fare. Quindi se si riterrà di ritornare a quattro, chiederemo ai due sindaci di Fraibano e Coseanno di uscire, e usciranno a fine anno evidentemente. Questo è un patto tra gentiluomo, altrimenti usciranno gli altri quattro. Cioè, ma voglio dire che non abbiamo nessun motivo di dubitare della parola data dai sindaci, anche perché è nell'interesse di tutti e questa valutazione che faremo a sei è una valutazione che chiaramente sviscererà sia le problematiche magari incontrate, sia le ricadute positive che spero siano superiori alle difficoltà e che ci consentano di continuare per andare avanti tutti e sei fino al 2021 e magari anche rinnovare. Per quanto riguarda il discorso sugli enti locali che ha introdotto Spitaleri e tocca parzialmente questo tema, o meglio lo tocca perché si partiva proprio da quella data famosa che era in relazione al discorso delle UTI, vi posso informare che lunedì il prossimo, quindi il 17, l'assessore Roberti arriverà in comunità collinare, incontrerà il presidente dell'assemblea neoeletto Marco Chiapolino, sindaco di Forgari, e il presidente del CDA d'Affarra, proprio per sulla base di quel mandato che i 15 sindaci del consorzio collinare hanno dato sia al presidente d'Affara confermandogli la fiducia. Il mandato che è stato fatto su anche dal neoeletto presidente dell'assemblea. Quindi ci sarà questo primo incontro proprio per affrontare la tematica della riforma degli enti locali e per sottolineare l'importanza del consorzio collinare e cercare di metterlo al centro di questa riforma, nel senso di renderlo protagonista in qualche maniera nel futuro assetto della riforma degli enti locali. Successivamente ci sarà, cioè l'assessore Roberti verrà in assemblea dei sindaci. Quando dico successivamente, magari non sarà la prima assemblea dei sindaci, ma insomma in una delle prossime assemblee, proprio per sentire e incontrare tutti i 15 sindaci del territorio, quelli che sono inutili, quelli che sono fuori, ma quelli che comunque sono tutti i 15 decisi a continuare con il consorzio della comunità collinare, dandogli quella versione che noi sindaci abbiamo definito versione plus, cioè per avere un consorzio collinare che abbia delle ricadute positive sul territorio maggiori di quelle che aveva prima della riforma degli enti locali della legge 26, quindi più funzioni, più servizi, più trasferimenti. Questo è il senso del colloquio con la regione. Direi che possiamo mettere in votazione la delibera. La valutazione di impatto economico non ce l'ho qui con me, ma è stata fatta dal comandante, sono stati fatti dei prospettini che chiaramente consentono di avere un risparmio anche per il comune, per tutti e quattro i comuni che sono all'interno della convenzione attualmente. Ovviamente le spese generali si dividono su un numero più ampio di soggetti. Per quanto riguarda il rapporto tra operatori, quindi tra polizia municipale e popolazione, con l'ampliamento ai sei comuni, cioè con i più due comuni, il rapporto migliora. Siamo ancora lontani da quello che è ottimale, da quello che è richiesto, però miglioriamo la media. Questo era per sottolineare quanto aveva esposto la Zanini. Niente, andiamo in votazione, se siete d'accordo. Dottor Pazzini? O se volete dichiarazione di voto, cercavo di abbreviare. A mezzogiorno un matrimonio da celebrare, prego. Prossimamente, chi lo sa. Mazzini.
Sì, devo dire la verità, sarei propenso anche a votare questa delibera così come è stata proposta, anche perché insomma, oggi ci sono tutti i documenti che ci fanno insomma, capire che c'è una legalità in merito alla convenzione, ma anche che andiamo a coinvolgere altri due comuni che sicuramente hanno bisogno del nostro apporto. Però ecco, sulla base, su quello che mi rende un po' perplesso è proprio sulla costi di gestione, anzi sulla suddivisione dei costi nell'ambito di tutti i sindaci, di tutti i comuni, in particolare sulla parte relativa ai dipendenti, cioè se io ho 5 dipendenti, quindi 5 vigili urbani e straniere, pago per 5, cioè in proporzione. Ma in realtà poi questi 5 vigili urbani non sono solo sui territori stranieri, sono anche sugli altri territori, quindi li ho, ma non li ho a tempo pieno a stranieri. Quindi secondo me sulla parte relativa alla divisione dei costi c'è qualcosa da, c'è ancora da lavorare e da andare. Però io auspico proprio per questo motivo che come prossime riunioni, e siccome l'avete anche scritto sulla convenzione che per quanto riguarda la suddivisione delle spese potranno essere modificati questi parametri, auspico che la Giunta ci porti in questo Consiglio Comunale quelli che sono i consuntivi poi per quanto riguarda i costi che deve sostenere straniere, e auspico che vengano anche modificati qualora si denoti che c'è una, non c'è una equità di suddivisione dei costi. Quindi da parte mia c'è insomma, una buona considerazione per quanto riguarda questo punto, ma mi astengo per verificare poi in futuro quali saranno gli indirizzi di questa amministrazione per quanto riguarda la vigilanza.
Grazie Topazzini. Ovviamente i costi saranno uno dei temi che analizzeremo negli incontri, nella conferenza dei sindaci. Prego, dichiarazione di voto Spitaleri, Zannini.
Sì, Sindaco, avevo già anticipato prima nel corso della discussione che mi asterrò dalla votazione, come mi sono astenuta per motivi nel merito, non solo per motivi così formali e di legittimità, proprio perché sicuramente questa proposta ha dei punti lodevoli e positivi per il territorio. Non sono pienamente convinta che l'allargamento del territorio e della popolazione possa portare dei benefici concreti, probabilmente mi ricrederò nei prossimi mesi, anzi spero che sia così, e per questi motivi mi astengo. Comunque, ripeto, sono favorevole a questa collaborazione che c'era già prima tra i 4 comuni e che può continuare con altri 2 comuni.
Grazie Zannini. Spitaleri.
Sindaco, noi voteremo a favore di questa delibera per diverse ragioni, anzitutto perché sono stati recepiti i nostri suggerimenti quanto alla predisposizione della documentazione, pensiamo sia un buon metodo, noi vi diciamo c'è una cosa che non va e voi la sistemate, magari riusciamo a applicarlo anche alla biblioteca, lì di cose che non vanno ce ne sono. Ce ne sono alcune grandi come una casa, ma chissà, magari una volta preso il via, come avete fatto per la convenzione, capite che ci sono delle cose che non vanno e che noi non diciamo perché, come dire, ci siamo svegliati una mattina decidendo di assumere le vesti degli oppositori, ma perché, come dire, abbiamo anche una certa sensibilità sul e presenza sul territorio, e quindi vi segnaliamo delle cose che andrebbero corrette. Chissà se preso il via con la convenzione dei vigili questo metodo possa anche dare a una soluzione alla questione della biblioteca, anche perché è una questione sulla quale evidentemente non arretreremo neanche di un millimetro. E quindi voteremo a favore anzitutto per il metodo. Prendo atto del fatto che avete recepito questa nostra giusta osservazione. Votiamo anche a favore perché la collaborazione sul territorio è una cosa importante, soprattutto quando ci sono sindaci
come sono quelli di Coseano e Flaibano, che amano profondamente la loro comunità e hanno sempre lavorato anche sul territorio collinare. Quindi, come dire, dare un aiuto, creare una collaborazione con quei sindaci, ma soprattutto con le loro comunità, che sono sempre state vicine alla comunità di San Daniele e noi alle loro comunità, credo sia un segnale importante che supera anche le perplessità. Ripeto, io non sono convinto che questa cosa funzionerà, ho dei dubbi e non sono convinto, sindaco, che avremo dei risparmi, no? Mi ha detto che è stata fatta una simulazione economica e che questa cosa ci farà risparmiare qualcosina. Non lo so, anzi, se ci mandate la simulazione economica potrebbe essere una cosa utile, così la esaminiamo, però, come dire, ho dei dubbi e delle forti perplessità che funzioni al meglio e che dia dei risparmi. La mia sensazione è quella per cui intanto andremo fino al 2021, mi sembra inevitabile, e che dovremo tirare un po' la cinghia, nel senso che il servizio che già come dire, ha delle difficoltà dovrà, in quest'ottica di solidarietà, tirare ulteriormente la cinghia con delle difficoltà che i nostri cittadini vedono. Su questo, nel tirare la cinghia, e qui faccio un brevissimo inciso, se si potesse cominciare a mettere rimedio a questa situazione in centro storico che vi è sfuggita di mano, non che prima fosse ideale, sindaco, come dire, vediamo tutti, ma guardate che vi è sfuggita di mano. Ed era una cosa prevedibile, perché l'iniziativa della cosiddetta legalizzazione del parcheggio davanti al Duomo, ve l'avevo detto proprio il giorno in cui discutemmo quella delibera, sarebbe stato il via libera dal punto di vista politico. Non c'è scritto quella cosa lì nella delibera amministrativa, però come dire, un amministratore accorto valuta anche l'impatto che poi le decisioni che vengono prese hanno nei confronti dei cittadini, ed era evidente che sarebbe successa questa cosa qui, cioè che il segnale dato ai cittadini sarebbe divenuto quello di parcheggiate ovunque. Che poi no, ci sono dei casi, non so se è idiosincrasia nei confronti della Chiesa, ma i simboli religiosi di questa comunità, prima solo il Duomo, adesso anche il campanile, evidentemente c'è una sorta di avversione per i simboli religiosi di questa città, prima era il Duomo, adesso anche il campanile, qualcosa incredibile, e vi è sfuggita di controllo. Quindi nel tirare la cinghia credo si debba fare un lavoro che non sarà facile, perché le buone abitudini si costruiscono in decenni, quelle cattive non si sa perché si creano in una settimana, e poi a sradicarle ci vuole moltissimo tempo. Però dal mio punto di vista credo che quella situazione vi sia sfuggita di mano, e che il vostro obiettivo, che era anche il nostro, su questo era condiviso, di rilancio del centro storico, non si sia avvicinato, ma in questo momento sia molto più lontano, anche per questa cosa qui. E lo sarà ancora di più se persistete su questa iniziativa insensata dello spostamento dal centro storico della biblioteca, della biblioteca moderna. Come attenuare queste difficoltà? Non credo che il recesso sia una soluzione, siatene consapevoli, fidatevi, come avreste dovuto fidarvi quando vi ho detto che la liberalizzazione del parcheggio davanti al Duomo sarebbe stato un disastro. Si andrà fino in fondo, fino al 2021. Siamo concreti, sindaco, prendiamo un impegno con altri due comuni fino al 2021, si andrà in fondo fino al 2021, perché non, il recesso unilaterale di chi che sia, anche se le persone di cui stiamo parlando sono due galantuomini, perché sono i sindaci di Coseano e Flaibano, sono due galantuomini, però è evidente che se il requisito di legge gli dice devi stare un'aggregazione che ha un certo numero, loro possono anche dire siamo galantuomini, noi saremo pronti al recesso, però se non hanno alternative dove andare è chiaro che resteranno lì. E quindi sindaco, dobbiamo essere consapevoli di questa cosa qui. Con questa soluzione bisognerà andare al 2021. Soluzioni? Io ne vedo due. Un ragionamento serio sulla riforma degli enti locali. Serio. Io ho visto per, e lo dico sugli enti locali, ho un atteggiamento laico, perché l'organizzazione degli enti locali dovrebbe essere una questione che ha un unico faro, dare migliori servizi ai cittadini. Quindi si può chiamare UTI, cantoni, associazioni di liberi, si può chiamare come si vuole. Quella deve essere una roba che dà migliori servizi ai cittadini. Negli ultimi 4 anni ho visto tutto tranne che un discorso serio. C'è stato un opporsi di schieramenti per tante ragioni, ma non per l'interesse dei cittadini. Per qualcuno è stata l'occasione di fare carriera politica, qualcuno l'ha fatta anche, però l'interesse dei cittadini, anche nelle diverse visioni che ci possono stare, non è stato considerato. Allora cerchiamo di ripartire, perché a questi problemi, che sono problemi veri, problemi dei cittadini, sì certo, poi qualcuno dice no, ma risolviamo le cose, i problemi di sicurezza col taser, l'arco, la pistola, le fionde, si può seguire quella strada e non si risolvono i problemi dei cittadini, oppure si può fare un discorso serio con l'assessore regionale per mettere queste cose qui nella riforma degli enti locali, auspicabilmente in un sistema che non sia articolato in 4-5 livelli, perché non è un sistema, no, non posso dire parolacce in consiglio comunale, no, è confusione.
È un argomento interessante, le chiederei solo di stringere.
Vado
però stiamo andando nella direzione.
Possiamo avere anche l'autovelox attraverso questa diciamo, questo nuovo regolamento, mettiamola, e tramite l'utilizzo dell'autovelox possiamo anche utilizzarlo come deterrente per le velocità eccessive nel nostro comune. E quindi voteremo naturalmente a favore.
Grazie Carnelos. Visentin.
Grazie sindaco, sintetico anch'io. Dichiarazione di voto a favore, perché il tema, diciamo, abbiamo già dibattuto in maniera molto esaustiva la precedente volta. Stiamo solo trattando una variazione. Gli spunti offerti dal consigliere Spitaleri sono sempre molti, tra cui il famoso sillogismo tra il fatto di poter parcheggiare dopo le 19 davanti al Duomo e il fatto di concedere il parcheggio sugli stalli dei disabili, che noi deprechiamo almeno quanto voi. Pertanto, oltre al fatto di impegnare la Giunta a render conto di quello che sarà l'esito di questa convenzione, io mi impegno come assessore anche a portare in commissione nei prossimi 6 mesi quelli che sono anche i risultati, perché, ripeto, il controllo del territorio e quello che fanno gli agenti di polizia locale è un tema che sta a cuore a voi della minoranza, così come anche a noi della maggioranza. Dico solo una cosa, giovedì mattina, dopo che c'è stato tutto il proliferare di scambi di opinioni su Facebook, sul parcheggio selvaggio in prossimità del campanile, mi sono recato dal comando di polizia locale, ho trovato 2 persone, mi hanno fatto vedere l'ordine del giorno dei loro servizi, che tra scampagnate, funerali, servizi alle scuole, marce, tutte cose che ovviamente sono meritevoli e che necessitano della presenza di un poliziotto, comunque dell'organo di polizia locale, dispongono ovviamente, destinano risorse a quelle che sono attività a basso valore aggiunto per il cittadino. Il fatto che non si veda la gente in piazza e il fatto che non si veda il bigliettino su telecristallo non significa che gli agenti non sanzionano.
Grazie Visentin. Poniamo quindi in votazione la proposta di delibera così come è stata illustrata, compresi gli allegati. Chi è favorevole? Bene, facciamo la controprova. Chi si astiene? 2 astenuti. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? E chi si astiene? 2 astenuti. Stesso risultato di prima, la delibera è approvata. Passiamo al punto 8 dell'ordine del giorno. Adesso abbiamo 2 delibere tecniche. Si tratta della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016. È un atto dovuto, quindi si fa la ricognizione delle nostre partecipazioni, che sono quelle che avete nella documentazione legata. Se vuole il segretario illustrare rapidamente dal punto di vista tecnico.
Grazie sindaco. Allora, la delibera in questione, che è essenzialmente una delibera di natura tecnica e ricognitiva, che tra l'altro risponde all'obbligo di legge di adottarla entro il 31 dicembre. Praticamente da una ricognizione dell'attività del Comune e nei rapporti con l'esterno e con i servizi effettuati, emerge che il Consiglio Comunale deve prendere atto delle partecipazioni che il Comune ha con altri enti e società, e particolarmente in questo caso si parla della partecipazione con la CAF SPA, il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale, e con la partecipata dello stesso che si chiama Friulab SRL. Quindi una tratta, un servizio obbligatorio, gestione servizio idrico integrato, nel mentre la partecipata attiva un servizio di supporto, analisi delle acque potabili e reflui della depurazione. In allegato alla delibera, come per legge, sono inserite due schede che attraverso la lettura delle stesse si evidenzia la legittimità della partecipazione del Comune e quindi dell'attività stessa in merito ai rapporti con questi enti.
Prego. Grazie segretario. Se c'è qualche intervento sul punto, Topazzini.
Sì, velocemente, non tanto sulla delibera quanto sugli argomenti che ci legano a queste due società, in particolare al CAF. Sarebbe opportuno, magari, visto e considerato che è un'azienda che anche nostra a questo punto, no? Abbiamo una quota di partecipazione. So che ci sono parecchi progetti in campo per il futuro. E in particolare vorremmo anche sapere a che punto sono i lavori relativi alla depurazione delle acque per quanto riguarda l'impianto di Villanova Nord e se in mente ci sono anche dei progetti che vanno avanti nell'ambito del nostro territorio, in particolare quello del tirassegno che mi sembra sia stato già realizzato, ma c'è anche un altro progetto molto più articolato e complesso, è quello di eliminare il depuratore di Colle Tondolo e andare a far confluire il tutto nel depuratore Villanova Nord. Questo era un progetto che è stato paventato all'interno del Consiglio di Amministrazione del CAF, ma che ad oggi non sappiamo se trova spazi finanziari. Chiaramente non c'è solo la depurazione, c'è anche la parte di impianti, quindi acquedotti piuttosto che impianti fognari, che meritano un po' di considerazione, perché i nostri impianti, così come in altri comuni, hanno bisogno di interventi di mantenimento in norma e adeguamento. Io credo che nell'ambito di quelli che sono poi gli interventi del Consiglio di Amministrazione, allargato anche ai sindaci, credo che qualcuno di voi abbia anche partecipato, credo che sia importante rimarcare in quelle sedi, magari anche con il presidente del CAF, che a San Daniele è importante che vengano chiusi questi lavori che sono stati iniziati, ma anche che si affrontino per il futuro nuovi progetti che ci permettano di andare a gestire al meglio quello che è il sistema idrico integrato.
Grazie Topazzini. Altri? No, allora dico io a Topazzini che al CAFC, ogni conto che promuove, che indice il CAFC, partecipa la nostra assessore Colombino, però potremmo organizzare una delle prossime, magari non la prima, ma la seconda convocazione della Commissione Lavori Pubblici e Ambiente, che le facciamo aggregate, possiamo invitare qualche esponente del CAF, così per fare il punto di fronte alla Commissione di quelli che sono le loro progettualità e quindi vedere lo stato dell'arte. Bene, pongo in votazione la delibera. Chi è favorevole? All'unanimità viene approvata. Immediata esecutività? Per immediata esecutività? Chi è favorevole? Stessa votazione, la delibera è approvata. L'ultimo punto all'ordine del giorno, anche questa è una delibera tecnica, è il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche. Si tratta di una vicenda a cavallo fra le due amministrazioni, riguarda un debito per il quale... Aspetti che prendiamo la delibera, dov'è? Eccolo qua. Allora, vi leggo una parte delle premesse. Dice che con determina si permesso che con determina sindacale del 12 del 23 settembre 2005 viene individuato quale professionista per l'attività di protezione e direzione dei lavori di restauro e ristruzione della biblioteca Guarneliana l'architetto del Mestre Claudio. Quindi questa è la vicenda. L'architetto Claudio del Mestre, di ogni progettista e direttore dei lavori di restauro e ristruzione della biblioteca Guarneliana, presentava al Tribunale di Udine in data 18 giugno 2015, l'amministrazione precedente, tramite l'avvocato Giovanni Ortis di Udine, ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento di somme a titolo di compenso professionale inerente a prestazioni svolte dal Comune di presso il Comune di San Daniele, nel contesto del secondo atto dei lavori per la capital somma di euro 30.500 all'ordo di Cassa Architetti di IVA, che con decreto del Tribunale di Udine del 1 luglio 2015 è stato ingiunto al Comune di San Daniele del Friuli il pagamento in favore del ricorrente dei seguenti importi: euro 30.500 all'ordo di Cassa Previdenziale di IVA, gli interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione, che con delibera giuntale 128 del 26 agosto 2015 è stato disposto di presentare opposizione, quindi si era fatta opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Udine, conferire il mandato all'avvocato Milillo per la difesa dell'amministrazione. Ricordato che avverso il citato decreto ingiuntivo di il Comune di San Daniele del Friuli ha presentato opposizione, giusta autocitazione, il 10 settembre 2015, che poi con ordinanza 4522 dell'1/4/2016 il Tribunale di Udine ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto dal Comune di San Daniele. Data la necessità, come rappresentante legale del Comune Stefano Milillo, di anticipare un'eventuale azione di precetto da parte del corrente con aggravio dei costi, con determina 23 dell'1/8/2016 è stato disposto di liquidare la somma per complessivi 34.387 euro. Quindi c'è stata questa opposizione, però il Tribunale ha concesso l'esecuzione, quindi per non dare in corso ad ulteriori aggravi di costi il Comune ha pagato quanto veniva richiesto, quindi questi 34.387 più 523 euro di tasse giudiziarie. Che come ampiamente motivato nella stessa determinazione numero 23 si disponeva altresì la presente disposizione non costituisce il riconoscimento del diritto del ricorrente al pagamento delle somme. Cioè in sintesi qui si diceva noi paghiamo ma non riconosciamo il diritto fin tanto che non arriviamo alla fine dell'iter giudiziario. La faccio breve, vado avanti. Dato atto, vediamo dov'è. Preso atto, quindi abbiamo preso atto, come emerge dalla sentenza, che non risultano dovuti all'architetto, non vediamo che mi sono perso qui. Dov'è questa qui? L'ultima sentenza. È qua. Eccola qua. Fatto presente che noi nel procedimento il legale del Comune di San Daniele ha fatto prendere la sentenza numero 1178 del 2018, datata 4/10/2018, c'è stata notificata dopo, del Tribunale di Udine, che quivi, anche perché l'essa dei fatti e ragione delle decisioni assunte, si intende integralmente riportata. Quindi a ottobre è arrivata la sentenza definitiva. Dato atto che la precitata sentenza del Tribunale di Udine, questa qui del 18, revoca il decreto ingiuntivo opposto dal Tribunale di Udine nel 2015, condanna la parte opponente, Comune di San Daniele Friuli, a pagare l'architetto Claudio del Mestre in relazione alla prestazione oggetto di causa, a titolo di compenso professionale importo complessivo di euro 21.971 oltre all'IVA e contributo previdenziale in arcassa oltre interessi legali della domanda al saldo. condanna l'architetto Claudio Del Messa a restituire al Comune di San Daniele del Friuli l'importo dato dalla differenza tra €30.500 e l'importo di cui al capo che precede, oltre agli interessi e misura legale sul dovuto. Compensa parzialmente in misura di un terzo le spese edilizie tra le parti, condanna in parte opponente a pagare l'architetto Del Messa a titolo di rifusione delle spese edilizie per due terzi l'importo di €3.400 per compensi oltre il rimborso forfettario. 5. Pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte opponente, cioè del Comune di San Daniele del Friuli, per due terzi e dell'opposto architetto Del Messa di un terzo. Preso atto, come emerge dalla sentenza, che non risultano dovuti all'architetto Del Mestre i compensi per verifiche energetiche €4.500, progetto esecutivo impianti tecnologici di variante €3.500, lezioni elaborati per sci ottenimento CP €4.500, ravvisato che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di debiti fuori bilancio previste dall'articolo 194,1 lettera del decreto legislativo 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità. Poi c'è ancora un considerato, ma vado direttamente alla delibera. Anzi, visto il parere favorevole del revisore dei conti, reso ai sensi del vigente articolo 239,1 lettera B.6, primo periodo del TUEL, preso atto che il debito sopra evidenziato risulta già finanziato nei bilanci 2016 e nel bilancio 2018, dato atto che a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio permangono l'equilibrio generale del bilancio di previsione 2018-2020, sia nella gestione corrente che nella gestione dei residui, visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi dal responsabile del servizio amministrativo e contabile, dal responsabile del servizio economico finanziario, nel senso dell'articolo 49,1 del decreto legislativo 267/2000, delibera di prendere atto della sentenza 1178/2018 del Tribunale di Udine riportata in premessa riguardante la causa civile svolta tra questo ente e l'architetto Del Mestre, di riconoscere, questo è il succo della delibera, ai sensi dell'articolo 194,1 lettera del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche, integrazione, la legittimità del debito fuori bilancio meglio individuato nelle premesse con le motivazioni adesso collegate nei seguenti importi: compenso professionale €28.877,33 punto 2 della sentenza, spese di lite €4.961,01.4 della sentenza, spese di CTU €866,60.5 della sentenza, oltre agli interessi legali come da punti 2 e 3 della sentenza nei confronti dell'architetto Del Mestre. Di provvedere al recupero di quanto già anticipato l'architetto Del Mestre in esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Udine, punto 3 della sentenza, le necessarie compensazioni per quanto concerne gli interessi, di dare atto che tale debito risulta già finanziato nei bilanci 2016-2018, di demandare alla Giunta Comunale dei responsabili dei servizi competenti ogni adempimento occorrente inerente conseguente presente atto, di trasmettere il presente provvedimento al competente procura regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23,5 legge 289/2000. Questa è la delibera. Se c'è qualche intervento, avvocato Zanini.
Sì, sindaco, grazie. Il debito fuori bilancio, anzi, una sentenza esecutiva è il classico caso di debito fuori bilancio, classica domanda all'esame di diritto amministrativo. Però le chiederei dei chiarimenti, perché non riesco a capire dove sta il debito in questo caso, nel senso che c'è stato il decreto ingiuntivo dell'architetto Del Mestre per €30.500 più spese accessorie e via dicendo. Il decreto ingiuntivo è stato opposto, il tribunale ha dichiarato la provvisoria esecutività di questo decreto e il comune ha pagato l'importo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per una cifra di €34.800 circa. Siamo giunti e quindi nel 2016 le chiedo se c'è stato effettivamente questo pagamento, ma penso di ricevere risposta affermativa. C'è stata la causa di merito che si è conclusa con una sentenza che apprendo adesso è del ottobre 2018. È una causa persa per due terzi, vinta per un terzo. Quindi di tutta la somma di cui discutiamo, allo stato delle cose è l'architetto Del Mestre che deve restituire delle somme al comune, non è il comune che deve pagare delle somme. Tanto più che in questa delibera c'è scritto il debito è già finanziato negli esercizi 2016 e 2018. Allora perché andiamo a creare un debito fuori bilancio se già abbiamo pagato e dobbiamo anzi chiedere la restituzione di un terzo dell'intero dovuto?
Le risponde il segretario comunale.
Sì, diciamo sotto l'aspetto tecnico e amministrativo della questione c'è da rilevare questo, che nel momento in cui a suo tempo è stato chiesto al Comune con un atto ingiuntivo di pagare, il Comune ha dovuto far fronte. Nello stesso momento il Comune ha chiesto e ha avanzato come atto di citazione l'opposizione a quel provvedimento del giudice. Ovviamente il Tribunale ha esaminato il procedimento, è andato avanti e solamente oggi ha analizzato gli aspetti della richiesta del Comune. E con una cosa molto importante, il Tribunale ha dato ragione alle osservazioni formulate dal Comune e ha revocato il decreto ingiuntivo. Quindi è andato a revocare quel decreto sulla base del Comune con cui ha pagato. Diciamo che sotto l'aspetto formale noi andremo a riconoscere il debito fuori bilancio, perché è con questo decreto che tutto il procedimento sotto l'aspetto tecnico unisce le obbligazioni delle parti, per cui il debito lo si deve evidenziare non sotto l'aspetto materiale del dato e avere, ma per lo più è come un momento di è una formalizzazione, il riconoscimento di un atto giuridico, di una sentenza. E sulla base di questo noi oggi andiamo a regolarizzare il tutto. Quindi c'è il giudice condanna il Comune da una parte, condanna una somma sebbene inferiore a quella dell'altra volta, 21.971, dall'altra parte chiede ovviamente al Comune di farsi di attivarsi affinché il proceda per quanto riguarda l'entrata no? e quanto ci deve l'architetto Claudio Del Mestre. In sostanza noi andremo a fare una compensazione e ci soffermeremo sulla base di questa sentenza soprattutto per quanto concerne i rapporti con l'architetto Del Mestre circa il pagamento degli interessi. Ecco, su questo punto qua le parti andranno a analizzare questi aspetti, faranno i loro conti e poi con apposita determina del responsabile del servizio si chiuderà l'aspetto contabile. Quindi diciamo il debito fuori bilancio, al di là dell'aspetto materiale delle cose, è una delibera che osserva un atto del giudice e per legge dobbiamo attivarci, obbligarci sulla base di questo atto qua.
Grazie.
Non so se sono stato chiaro.
Sì.
Sì, grazie segretario dei chiarimenti, però mi permangono i dubbi. È ben vero che la sentenza ha revocato il decreto ingiuntivo, ma ha condannato per una somma superiore, ma ha condannato il Comune al pagamento della somma di 21.000 euro più spese accessorie, spese di CTU e via dicendo. Ma la somma è già stata pagata. Per cui il debito non riesco a capire dove sta. Comunque adesso non voglio entrare nei dettagli o intavolare discussioni tecniche. Per carità, se il servizio finanziario ha ritenuto opportuno questa delibera che venga approvata, io dico subito che mi asterrò, anche perché in commissione dei capigruppo non se n'era parlato. Il giorno dopo è arrivata la convocazione del Consiglio Comunale con questa ulteriore delibera, per cui non c'è stato nemmeno modo di discuterne con un po' di tranquillità e di serenità. Chiamiamolo debito fuori bilancio, ma più che un debito è un credito del Comune, perché concretamente Del Mestre dovrà pagare la restituzione di ad occhio e croce circa 7.000 euro in favore del Comune. Tutto qua, poi non mi fermo, non voglio fare contestazioni fine a se stesse.
E noi dobbiamo Sì, sul perché del debito fuori bilancio, perché nasce, è nato già allora, no? E continua oggi, perché quello che è stato pagato prima non è stato pagato sulla base di un impegno del Comune, di una determina, del Comune, no? Su quanto richiesto dall'architetto del Mestre. È nato a suo tempo sulla base di una sentenza, quindi non era un debito del Comune che nasceva da un quadro economico di spesa che all'architetto del Mestre si dovevano alcune somme. È nato in quel momento sulla base di una sentenza che il Comune ha ritenuto subito di andare a anticipare e nello stesso tempo fare opposizione. Chiaramente sarebbe stato più logico che intervenisse subito una sentenza del giudice, non si arriverebbe a questo momento. Adesso invece con questo atto qua il giudice ha ripercorso tutti i fatti sia tecnici che giuridici e alla fine se noi andiamo a analizzare i vari punti, i crediti, il debito e quanto ci deve, sicuramente arriveremo, almeno dai conteggi degli interessi, avremo ancora qualcosa da dare all'architetto del Mestre. Quindi l'aspetto del dare e avere va visto nel suo complesso e in funzione di quello che ho detto prima, perché a monte non c'erano degli atti che autorizzavano la spesa. Per questo motivo è un ragionamento formale, non sostanziale.
Grazie segretario. Spitaleri.
Sindaco, su sta cosa, perché normalmente sono atti dovuti questi qua, per cui di solito non ho perplessità su queste cose, perché di solito sono atti dovuti che per quanto di competenza della Giunta, la Giunta, per quanto di competenza del Consiglio, il Consiglio si fa. Le dico però una cosa, cioè, se ne poteva parlare in Consiglio di Capigruppo, cioè noi adesso arriviamo... Con questo tipo di delibera non se ne è parlato, come diceva la consigliere Zanini, in capigruppo. Le carte arrivate l'ultimo momento. Lei che ci ha letto la delibera come le avvertenze dei farmaci durante la pubblicità. Non lo so, siamo un po' in difficoltà a ricostruire la cosa. Una domanda che vi faccio, ma perché non me lo ricordo. Quando è stata dichiarata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed è stato pagato, era stata fatta una delibera per riconoscimento del debito fuori bilancio?
No, ve l'ho letto prima. No.
No, quindi questo sarebbe...
Ve l'ho letto prima, proprio quel pezzetto del deliberato dove non si riconosceva.
Sì, so che era come l'avvertenza dei farmaci, sindaco, quindi non si riusciva a cogliere. Anche noi andremo probabilmente all'astensione, perché se ne poteva parlare con un po' di calma, no? Applicando il metodo carne loss, no? Diciamo, parliamone in conferenza di capigruppo e poi se c'è una cosa l'aggiustiamo. Di solito sono atti dovuti, io non ho nessuna remora poi ad approvare questo tipo di cose, ma qui non c'è stato il tempo materiale per capire. Ma sempre in relazione al debito originario, quando venne pagato sulla base di una determina della ragioniera, immagino. Ma attinto a quale voce di bilancio? Cioè, i soldi li ha presi da qualche parte. Da quale voce di bilancio l'ha presa? Non era un debito a bilancio quello lì all'epoca?
No, ha ragione il consigliere Spitaleri. Il fatto è che l'architetto del Mestre ha chiesto il pagamento delle voci non comprese nel conferimento dell'incarico. Il punto è proprio quello, perché le somme in bilancio c'erano per l'incarico. Il fatto che l'architetto del Mestre ha chiesto delle somme per prestazioni non dovute e di ciò su ciò è nata la posizione del Comune e adesso la sentenza ha dato ragione al Comune, quindi era su quell'aspetto là, quindi non era possibile prevedere in bilancio tale impegno di spesa proprio perché lui l'ha chiesto in un secondo momento fuori dal quadro economico di spesa e in virtù di una perizia di variante di atti e di lavori che fatti successivamente e contestati dal Comune. Questo fatto è emerso.
Non ho capito perché non ci fu all'epoca il riconoscimento del debito fuori bilancio. Non prendo una posizione definitiva, cioè, se volete che noi votiamo a favore questa cosa, mi chiediamo di rinviarla, perché voglio capire bene un po' l'iter, ma forse non è possibile. Se volete metterla in votazione adesso, io e il nostro gruppo ci asterremo perché, come dire, non c'è stato il tempo minimo di capire per bene come la cosa, non tanto dal punto di vista della dinamica contenziosa, nel senso lì decide il tribunale e il comune fa quello che dice il tribunale, ma dal punto di vista proprio contabile e finanziario. Quindi se la volete mettere in votazione oggi, noi ci asteniamo. Vado a chiusura, posso sindaco, così poi non intervengo più? Sì, no, due punti, se no faccio la dichiarazione di voto dopo. No.
La dichiarazione di voto, 5 minuti scappo, sì. Perché gli sposi mi aspettano. Casomai continua.
No, quindi su questo, la dichiarazione di voto è che noi ci andiamo a astenere, perché se ne poteva parlare in conferenza di capigruppo, ci poteva essere un attimo un confronto per capire bene l'iter tecnico-contabile, a meno che non riteniate di...
Se mi consente, non è usuale, ma solo per spiegare perché dopo la commissione capigruppo l'ufficio mi ha presentato il mattino dopo l'urgenza di presentare quest'atto che deve chiudersi entro il 31-12. Per non fare un altro consiglio comunale solo per questa cosa tecnica, da qui a fine anno, sapendo il periodo che ci aspetta, abbiamo ritenuto di integrare l'ordine del giorno con questo motivo di urgenza. Quindi tutto qui. È un'urgenza che mi ha presentato l'ufficio perché entro fine anno deve... deportare il riconoscimento tutto lì. Quindi sì. Per quanto se la sua domanda è se la poniamo in votazione, se la poniamo in votazione.
Okay. E quindi noi ci asterremo, no? Per questa semplice ragione, non ci avete messo in condizione di svolgere il nostro mestiere. Capisco talvolta ci sono delle questioni di urgenza, però se noi dobbiamo leggere le carte dobbiamo avere il tempo per farlo. Vado a chiudere, sindaco, con una dichiarazione di voto, anche un profilo politico, per una cosa che mi è stata segnalata proprio qualche secondo fa, perché questa è una controversia che si chiude, non vorrei, lo dico più sul piano politico che quello giuridico, che se ne aprisse un'altra con i commercianti del centro storico, perché forse l'idea di chiudere in giornate natalizie di shopping i parcheggi, credo per il montaggio di strutture, però forse si potevano fare al di fuori dell'orario di apertura dei negozi, non è stata proprio una buona idea.
Grazie. Topazzini.
Sì, molto velocemente. Questa delibera chiude un po' quello che è stato l'oggetto che era il ripristino, la ristrutturazione di questo fabbricato che ha una storia per San Daniele e che è partito quando con le passate amministrazioni comunali. Quindi si protrae, questi lavori sono protratti per tanti anni, sono partiti 15 anni fa. Questo microfono, scusate, cambio il microfono. Fastidioso. Parla già Passini.
Mi scuso, ma devo abbandonare la seduta perché non arrivo. E la chiude, prende la presidenza il vice sindaco Visentin. E non mi formano i migliori auguri di Buon Natale adesso, ce li facciamo il 18 alla cena con i dipendenti. Scusate.
E quello che dispiace è che purtroppo quando si parla di amministrazioni comunali, di amministrazioni pubbliche, poi vengono fuori sempre questi contenziosi, no? Ed è un dispiacere perché alla fine chi paga non è il singolo ma sono i cittadini Sulla base di cosa? Sulla base di alcuni aspetti, alcune considerazioni fatte in maniera secondo me anche troppo frettolosa. È chiaro che il dispiacere è proprio questo, no? Il bene pubblico che a volte viene messo un po' in disparte e sembra quasi che sia tutto dovuto, invece non è proprio così. Dobbiamo stare attenti molto su queste cose. Gli uffici comunali, in particolare i nostri uffici comunali, sono molto attenti a portare avanti questi lavori e molto attenti anche a quelli che sono poi i lavori che vengono svolti, quindi la realizzazione vera e propria, no? Cioè, è vero che sono opere pubbliche, no? E qualche volta qualcuno pensa, vabbè, è un'opera pubblica, quindi paga pantalone alla fine, chi se ne frega, ma non è proprio così. Proprio perché sono beni di tutta la comunità, è chiaro che ci deve essere la massima attenzione. E dispiace comunque che questi soldi vengano aumentati, vengano incrementati quello che è il costo poi alla fine di ristrutturazione di questa struttura. Quindi un auspicio per il futuro è che questo non succeda più e che normalmente sia le aziende che i professionisti, ma tutte le persone che operano per la realizzazione di un bene si mettono il cuore e la mano sul cuore e pensano sempre che comunque l'attività che viene svolta non è per se stessi ma è per tutti, no? E dispiace che queste condizioni portano sempre poi a dei costi anche del lavoro nei confronti degli uffici, perché questa attività, questo contenzioso ha coinvolto non poco il nostro ufficio comunale, che distoglie poi quelle che sono poi le attività quotidiane di ogni giorno. E, ecco, io spero, mi auspico che in futuro non succeda più. È un debito fuori il bilancio, abbiamo visto anche non recentemente ma tempo fa che abbiamo dovuto mettere mani proprio al bilancio, anche noi stessi durante l'ultima attività, gli ultimi anni della nostra attività abbiamo dovuto mettere mani al bilancio proprio per coprire alcuni debiti fuori bilancio. Questo è l'auspicio e l'augurio per il futuro.
Grazie Tupazzini. Ci sono altri interventi? Zanini, Carnelos? No. Quindi poniamo in votazione la delibera. Chi è favorevole, pregate di alzare la mano. I contrari? Astenuti? Grazie. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole, pregate di alzare la mano. I contrari? E astenuti gli altri? Grazie, chiudiamo qua il Consiglio Comunale, io vi porgo i miei più sentiti e calorosi auguri di buone feste a voi, che spero di rivedere nei prossimi giorni nelle vie cittadine, ma soprattutto ai vostri familiari. Buona giornata. Grazie.